passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo, ho acceso. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo, ho preso.
La prima domanda, caro Parenzo, mentre siamo sempre in diretta qui da Strasburgo,
sempre
dal Parlamento Europeo, la prima domanda che voglio porti oggi è questa. Ma Berlusconi, alla fine, questa casa a Lampedusa l'ha comprata oppure no?
Io rimango, mi fido molto di Paolo Mieli, direttore di RCS, che ieri ha detto che pare che non l'abbia comprata.
Non lo so, quindi, sentiamo. A Ballarò ha detto: io conosco i proprietari di questa villa, non ha comprato Villa 2, perché poi ha fatto una promessa esplicita.
Ma sì, l'abbiamo sentito 50.000 volte, è andato lì giù, campo da golf, ho visto questa casa, la compriamo.
Era un po' vicina all'aeroporto, pare, no? Cioè, forse i rumori. Però
se va lì e dice che compra la casa con le due palme, aveva detto, ti ricordi? Le due palme, aveva detto.
Mieli, sentiamo.
Quanto alla storia dei campi di golf e a Lampedusa, io di una cosa lo so per certo: il Presidente del Consiglio è andato lì e ha detto che ha comprato la villa Due Palme. Siccome io conosco quella villa, una delle più belle ville di Lampedusa, e conosco bene anche il proprietario, so che ha detto una bugia. Quella villa lui, che ha annunciato di averla comprata ridendo, non l'ha assolutamente comprata, era tutta una bugia. E allora vorrei dire al ministro Fitto: è vero, non ci fermiamo sui campi da golf, si possono fare, non fare, però anche un minimo di portamento di fronte a una crisi. Ma perché andare in giro a raccontare una bugia?
Che sfiga c'ha Berlusconi? Perché trova l'unica casa che è di proprietà di un amico di Paolo Mieli. Ma la sfiga pazzesca!
Ho capito. Poteva a parte dire che non capisco casa, gli applausi delle persone dietro.
È un programma dove si applaude, che c'entra?
Ho capito, gli applausi perché Mieli dice una cosa. Questo è chiaramente la clac. La clac.
Vabbè, ma liberamente.
Non è il problema principale. E io a questo punto Berlusconi, secondo me, la compri comunque. In ogni caso, la compri.
Ma se quelli non la vogliono vendere, perché se quelli non la vogliono vendere,
no, non è quello il punto. Pare che sia il prezzo. Pare che sia il prezzo, o comunque Berlusconi che ci ha ripensato. Perché poi pare che abbia comprato una casa a Campo di Fiori, in un posto molto bello, a Cristina Rabò o Rabotto, non so come si pronunci, che è una cantante sarda molto brava di 37 anni. E che insomma 1,7 milioni di euro, che più o meno è lo stesso.
È la cifra delle cifra due, della casa delle due
della
palme.
Casa. Allora, Beltroni. Su questa questione della casa di Berlusconi, casa di Berlusconi, casa che Berlusconi vorrebbe, o forse no, comprare a Lampedusa.
Se non è vero quello che il Presidente del Consiglio del nostro Paese è andato a dire davanti a persone che stavano soffrendo nella condizione nella quale parliamo, qualsiasi altro Presidente del Consiglio o rappresentante delle pubbliche istituzioni farebbe un passo indietro.
Ma state innestando un dibattito su una
considerazione
che io
rispetto paese civile.
Che può anche non essere vera.
Hai forse hai ragione
un'altra
tu.
Villa, non lo so.
Forse
ma stiamo perdendo
Fitto.
Tempo, non diamo un bello
spettacolo. Non perdiamo tempo.
No,
non parlare di immigrazione,
se
non
vero,
della villa.
Se è vero che ha ingannato i cittadini, ne deve rispondere.
Vabbè, questa è la questione che secondo me, però, devo dire la verità, ha ragione Veltroni in questo caso, non è minore, perché non è che uno può andare a Lampedusa e dire mi compro una villa.
Bravo,
e poi non compro, ho già comprato una villa e poi non comprarla, certo, ma è che sia la fine del mondo,
no, però...
Insomma, poi in politica di balle, diciamo la verità, se ne raccontano tante, cioè,
sì, diciamo, c'è chi ne
c'è
dice...
sempre la solita massima che ci ha insegnato l'onorevole ministro Rotondi.
Certo.
Che deriva da un vecchio politico democristiano, Florentino Sullo, il quale diceva i politici, le cose che dicono i politici valgono solo nel momento in cui
vengono dette.
E a proposito di questa cosa qui, Scilipoti.
No, ancora. Anche a Strasburgo Scilipoti
sigla di Scilipoti ne ha combinato un'altra delle sue.
Cosa
sigla.
Sono così intelligente, forse leggermente più di quanto lei pensa, a rendermi conto di quello che ho fatto. E l'ho fatto nell'interesse anche dei suoi figli.
Vabbè, è inutile che vi rimandiamo, poi magari lo faremo tutto lo Scilipoti degli ultimi giorni contro Parenzo, gli insulti, gli scontri. Mandiamo solo Donna Assunta Almirante, va, Donna Assunta Almirante su Scilipoti.
Ma chi è sto Scilipoti? Io non so chi è sto Scilipoti.
Donna Assunta, persona per bene.
Che ha combinato i nuovi Scilipoti, oltre all'inno, al movimento olistico, allo Yin e Yang, eccetera. Pare che abbia pescato nel suo manifesto del movimento dei responsabili, addirittura dal manifesto degli intellettuali fascisti redatto nel marzo del 25 da Giovanni Gentile,
cioè,
che è una cosa molto seria, insomma, non è una cosa così, per carità, sempre il manifesto dei fascisti, copiato di sana pianta. Ti faccio solo un esempio, poi dobbiamo parlare il nostro ospite.
È un personaggio pazzesco.
Allora, la prima frase del manifesto di Scilipoti è questa: responsabilità nazionale è il movimento recente ed antico dello spirito italiano, internamente connesso alla storia della nazione italiana. Così recita. Nel 25 Gentile scriveva: il fascismo è un movimento recente ed antico dello spirito italiano, intimamente connesso alla storia della nazione italiana.
È uguale!
È identico!
Dai, ha fatto su Wikipedia lì.
Ma perché proprio al
Google?
Perché
ha fatto
proprio il movimento
copia e incolla
dei fascisti?
Ma perché si vede la prima cosa che gli è capitata
no,
lì e ha fatto il copia. Io
va
non
bene,
penso che Scilipoti sia un fascista. Il fascismo era una roba seria, purtroppo.
800 24 00 24, questa è
sempre la Zanzara,
Zanzara da Strasburgo,
forza.
Gabriele Albertini,
no,
buonasera a tutti. Siete troppo bravi, però voi.
Vabbè, bravi, non ci lusinghi.
No, mi sto divertendo così, nonostante lo stress della diretta, che per voi è una consuetudine, per me è sempre qualcosa di insolito. Però siete andati a beccare una citazione di Gentile.
No, veramente l'hanno beccato i giornali.
No, i giornali.
E non li ho letti oggi, ho fatto un po' di
parlamento. Però insomma siamo andati a scovarlo.
Formidabile questa. E poi anche devo dire che originale andare a scopiazzare una cosa di Gentile, cioè, perché
appunto
gli piaceva questo spirito dello Stato, non so.
Lei lo conosce Scilipoti?
Padre... No, conosco Gentile nel senso, insomma, non di persona, ma
risposta
insomma,
splendida questa,
forse
eh?
È anche una cosa migliore, no? Conoscere qualcosa di quello che ha scritto, di quello che ha fatto, nonostante la sua appartenenza. Beh, insomma, è stata una grandissima figura culturale.
Certo, non c'è dubbio.
Io preferirei parlare di Gentile magari piuttosto che
mentre
di Scilipoti.
È drammatica la figura di Scilipoti, mentre Gentile nella sua altezza.
Io come
non voglio essere
inferire.
Non voglio inferire, no, anche perché
è un suo alleato, Scilipoti.
Abbiamo
Scilipoti è alleato di Gabriele Albertini.
Beh, questo è un fatto, è una notizia.
Diciamo che si è alleato al PDL
senza Albertini.
No, io Albertini, per carità,
è nel PDL,
sono
lei è sempre nel PDL.
Tessere 216, sì, ce l'ho ancora.
La faccio vedere.
Ah, non si spogli, cosa fa il sindaco?
L'ho già fatto, poi non ho le mutande di cashmere, sarei impresentabile.
Tira fuori il portafoglio,
Sono mutande normali, non di cashmere. Cotone, insomma.
Sì, cotone leggerine.
Beh, anche perché sennò d'estate il cashmere riscalda un po'.
Non mi dire che ho perso la tessera 216.
No, ha perso la tessera del PDL.
Caspita, sono preso in castagna, non è possibile.
Ha perso, clamoroso, l'agenzia.
No, non l'ho persa, l'ho messa da un'altra parte. No, adesso spiego perché.
Quante carte di credito ha, scusa?
Beh, appunto,
le cose che adesso è diventato anche presidente di Power, altri soldi,
no,
oltre allo stipendio da parlamentare
quali
europeo.
Soldi? No,
soldi.
Pochi, grandi responsabilità. Guarda, non lo so esattamente, però prende più il presidente di questa società e di molte altre che non il sindaco di Milano. Che non il sindaco.
Vabbè, quello,
il sindaco di Milano, per dire, una holding di 40.000 dipendenti, con le responsabilità istituzionali di un ministro di serie A, con i rischi dalla Corte dei Conti alle denunce penali, ho avuto centinaia di avvisi di garanzia poi uscite, dalla coltellata del taxista piuttosto che del terrorista, absit iniuria verbis.
Intanto una notizia 121... che non ha la tessera del PDL.
Ma lo so adesso dove l'ho messa. L'ho messa in un'altra parte perché non lo devo tirare fuori sempre.
Troppe carne di
le carte di credito e la tessera parlamentare,
assolutamente.
Quella solo quando me la chiedono. Comunque non me l'hanno ancora chiesta, sono in questo. È stata un'acquisizione quella di Scilipoti e mi viene in mente una frase di Oscar Wilde: prezzo a tutto e un valore a niente. Forse riguarda qualcuno.
Caustico, eh?
No,
molto
non so.
Caustico.
La domanda la faccio a voi. No, c'è un prezzo a tutto e un valore a niente.
Cioè, Scilipoti non vale nulla.
No, io dico, è un'associazione di idee. Sono sul lettino dello psicanalista. Siete voi che dovete spiegare quello che mi viene in mente.
L'aforisma di Oscar Wilde:
viviamo in una società in cui si dà un prezzo a tutto e un valore a niente.
Ecco, come
lo diceva lui.
Però, noi siamo
come
ignoranti,
c'entra? Lo vedete voi? Siete voi
noi siamo delle capre.
Ma io sono un amministratore di condominio che adesso fa momentaneamente un lavoro diverso, facendo molta fatica a farlo. Io mi vengono in mente queste cose, poi siete voi che siete intelligenti, brillanti, dinamici, divertenti insieme, una rarità.
Però non arriviamo.
Gli intellettuali sono noi.
Però noi non arriviamo ai suoi livelli, diciamo, di collegamenti, aforismi di questo tipo. Oscar Wilde
ci definisca proprio Scilipoti, un aggettivo per il suo
poi
alleato Scilipoti. No, beh, certo, sì.
Ma lo trovo particolarmente divertente, scidipoti. Quando sono un po' annoiato, lo chiamerei per farmi raccontare una barzelletta. Forse Agnelli potrebbe dire così, no? E magari anche il nostro capo, gli porta dei voti.
Come direbbe Berlusconi?
Non lo so imitare, è inimitabile per me. Per invece Parenzo ho visto prima un accenno perfetto.
No, io lo scimmiotto in verità.
Sì, ma Berlusconi è un classico, l'imitazione di Berlusconi è un classico.
Infatti è abbastanza facile.
E secondo lei questa cosa della casa di Lampedusa, no? Secondo Berlusconi fa un
sacco
di
regali. Il diavolo sta nei dettagli, altra frase importante. Cioè, credo che l'abbia detto Kierkegaard questa cosa. Sì, il diavolo sta nei dettagli. Cioè, Mieli forse ha voluto, ecco, l'applauso è venuto.
Ma è tipico di Berlusconi annunciare e poi ogni tanto non fare, diciamo la verità.
Sì, magari aveva così intenzione di comprare, cerco di interpretare, ma il gesuita,
lei che lo conosce, com'è che poi alla fine potrebbe
è troppo
cerca di la riserva mentale, insomma,
sempre una parola buona per tutti.
Allora, cioè. Devo trovarla, insomma, anche perché è sempre il mio capo quindi, certo. Allora, che
per ora,
lui
per ora.
Aveva una tale intenzione di comperarla, era tale la sua volontà di farlo, e probabilmente c'erano in corso delle trattative con il venditore di cui Mieli è conoscente, addirittura amico, e probabilmente ha voluto forzare la situazione con un impegno preso pubblicamente per convincere il venditore ad abbassare un po' il prezzo. Io la vedo così, c'è l'animus dell'imprenditore.
Ora è chiaro.
Ora è chiaro. Volevo fare lo zanza sul prezzo, questo.
Voleva fare, è il grande negoziatore, usa tutti gli strumenti, anche quelli dell'inventiva.
Quindi risparmiare anche su Lampedusa.
Certo,
sulla tragedia.
Ma non si diventa ricchi se non si è abili.
Lei Albertini è un genio. Perché non fa 141, più il sindaco di Milano, 141. Albertini?
Un genio, 141.
Ma lei, ma scusate, che lei che ha questa...
il mio quoziente intelligente.
Perché non fa più
il sindaco di Milano? Al di là del sindaco di Milano, devo dire la verità, questa è un'interpretazione a cui non avevamo pensato.
No.
Cioè, da imprenditore Berlusconi, lanciando quella cosa, naturalmente mette nella condizione i venditori, secondo me non gliene frega niente, i venditori,
però,
a un certo punto, di essere un po' sotto pressione.
Per
no?
non mettere in difficoltà una figura istituzionale di altissimo livello, che si troverebbe imbarazzata, per spirito civico
vuole trattare sul prezzo, lei dice Berlusconi vuole un po'
trovato anche questo argomento che può forse suggerire qualche riflessione ai venditori e favorirlo magari
nella trattativa, traffico, torniamo subito. Adesso abbiamo un collegamento speciale, caro Parenzo.
Chi c'è?
Collegamento speciale, siamo a Strasburgo, però in queste ore è importante collegarsi con Gemonio, con Umberto Bossi. Buonasera.
Buonasera, ma qua io devo dire che devono andare tutti fuori di base.
Ma è subito così, fuori di base.
Aspetta un attimo.
Questi immigrati, sfollati, rifugiati, ma quali rifugiati? Si rifugiano nel loro paese e non vengono qua a rompere le scatole.
Ma scusi, Bossi, ma ha visto quanti ne muoiono adesso sui barconi sul Mediterraneo?
Adesso qua però non riesco più a fare l'imitazione di Bossi davanti delle morti vere. Non mi permettete.
Era un modo per uscire.
Era un modo per uscire.
Si può scherzare. Anche perché è un uomo di grande spirito, Bossi, il famoso, l'ho già raccontato.
No, il pesce di Nove Vanghe.
Sì, no, ma la tapira, eccetera.
La tapira,
quindi,
certo.
E poi è stata messa qui. No, a proposito dell'argomentazione per non dire bugie, però nemmeno dover subire le conseguenze di una verità non confessabile. Mi permettete, racconto un episodio che non è vero, ma spiega come una acuta mentalità manovriera in sede concettuale può dire la verità senza esporsi appunto al rischio che quello che dice sia. Allora,
può dire una balla, ma
l'episodio è questo: c'è una guardia che insegue un ladro, un pericoloso criminale, entra in un portone mentre un padre gesuita sta uscendo dalla porta. Sì. E si nasconde dietro di lui puntandogli un coltello alla schiena. Arriva la guardia trafelata, vede questa autorevole figura di religioso e si rivolge a lui sperando di conoscere. Dice: padre, sto inseguendo un pericoloso criminale, è entrato in questa porta, l'ha visto passare, dove è andato? E lui non sa come fare perché ha il coltello alla schiena, questo
del ladro dietro,
però la figura istituzionale che è davanti a lui, un tutore della legge, e come fare? Come ne esce? Allora infila l'indice della mano destra nella manica del braccio sinistro e dichiara ufficialmente di qui non è passato. È perfetto, no?
Senta, eravamo rimasti però...
È come fantastico. La casa di Berlusconi.
Fantastico. Eravamo rimasti al suo stipendio di presidente di AD Power.
E non lo so ancora perché non lo sono...
140, quando 150,
l'ho fatto,
200,
quando,
300,
no, guardi, no. Quando l'ho fatto, l'ho già fatto dal 2006 al 2008, no, era maggiore, guarda, era di poco superiore a quella del 130 sindaco 000, di Milano.
140
era, 000. Mi pare, 125.000 euro.
L'ordi. È aumentato?
No, non credo, non credo. Forse ci saranno gli indicizioni.
Quindi lei continuava a fare il deputato e cioè, no, è compatibile o incompatibile con la sua carica?
Non c'è
attuale?
Nessuna incompatibilità, sono due. E poi non c'è neanche l'incompatibilità soggettiva, la mia. Io ho avuto recentemente, all'inizio dell'anno, una proposta di essere presidente di Metropolitana Milanese. Ringrazio chi me l'ha proposta, sì. Però non lo faccio perché il controllo totale da parte di un ente pubblico e insieme un ruolo istituzionale è una questione, non è incompatibile sul
però
piano
comunque
formale,
lo sarebbe stato in, non nella
è,
pratica
in questo caso è una società che è controllata da Edison, che è una società, come ben sappiamo, addirittura posseduta da o comunque ampiamente controllata da capitali stranieri, e quindi ritengo
non c'è incompatibilità,
no, senta, anche né formale né sostanziale.
Senta, Berlusconi pare che faccia molti regali. Lei ha fatto i regali qualche volta?
A me sì, sì, ne ha fatti ha fatto degli orologi molto...
però quelli che fa tutti gli orologi,
beh, non so se fa tutti i Rolex,
cioè, regali privati a lei ad Albertini. Caro Gabriele, ti regalo?
Sì, sì. No, beh, ma no, Natale, queste cose qua, sì, ho sempre ricevuto.
Cos'è, una cravatta? Cosa
No, regali molto
cose più sostanziose.
No, dico, degli orologi di grande marca, ringrazio.
Quello che ha adesso al polso
è... No, questo qua sono 10 euro di un orologio.
Ah, non li porta quelli di Berlusconi?
No, non li porta, poi me li rubano, sai, vado in giro. Poi questi sono più precisi, questi di plastichetta.
Ah, questi
così.
Orologi di plastica sono più precisi di quelli che regala Berlusconi?
Sono più precisi, non di quelli che regala Berlusconi, mi fate dire, dei meccanici. Gli orologi meccanici, anche le grandissime marche, hanno una di vari, insomma, sono meccanici, e quindi gli ingranaggi 2-3 minuti al mese, anche gli orologi più perfetti, mentre quelli al quarzo come questo sono precisi. Io sono un fanatico della puntualità, l'exactitude e la politesse des rois. Siamo in Francia, ci chiamo il re sole.
Senta Albertini, ma
il re sole,
le voglio chiedere una cosa: Montezemolo in politica.
Ah,
una cosa positiva?
Le piace?
Le piace?
Beh, metterebbe le cose in movimento. Sì, mi piace. Io devo dire...
Lo voterebbe lei?
Sento...
Lo voterebbe?
Questo non lo so. Vediamo che cosa propone, vediamo con chi è, vediamo che cosa fa. Vediamo chi rimane, no? Chi rimane in campo. Tra
però
chi
l'idea,
devo scegliere?
L'idea, lei lo vede come chi... futuro premier?
Potrebbe essere.
Sarebbe una cosa positiva per il paese? Un futuro premier Montezemolo?
Ha le caratteristiche di una persona che ha avuto successo nella vita, in tutte le cose che ha fatto. È
dunque
un,
potrebbe,
diciamo,
avere successo anche in politica.
È un Berlusconi meglio, lei dice.
È un Berlusconi più giovane, che c'è un avvicendamento, no, di ruoli. Non sto dicendo niente che sia usato contro di me.
No,
per favore,
ma noi,
per favore,
mi sembra di essere
mi sembra di essere in un film americano.
No,
cioè, lei ha il diritto a stare in silenzio, ma tutto quello che dice può essere usato contro
questa fama, Cruciani.
Voi
perché?
Siete simpatici, ma io finisco nelle segrete di Arcore se non sto attento a quello
che
dico.
Ormai l'ha detto, Montezemolo sarebbe un buon
candidato. Io sto dicendo che Montezemolo sarebbe una... Però, adesso fatemi finire, secondo me Montezemolo... No, ma no, non è la via d'uscita, di qui non è passato. È quello che secondo me pensa veramente lui, anche se non ne ho mai parlato direttamente. E io credo che lui possa fare questa scelta, ma solo dopo l'occaso dell'imperatore, non prima,
dopo,
e non provocarlo.
Dopo, scusi?
L'occaso.
La caduta dell'imperatore.
La caduta dell'imperatore. Cioè,
prima
dopo,
la caduta dell'imperatore.
Il dopo Berlusconi, quando sarà il
è
dopo.
È perfetto Montezemolo.
Direbbe Agnelli, il più tardi possibile, in più in fretta possibile. Quando hanno chiesto ad Agnelli come vorrebbe che arrivasse il momento della sua morte. E lui ha risposto così. Saggio, no? È magnifico. Il più tardi possibile, il più in fretta possibile.
Lei sarà con Berlusconi fino alla fine dell'imperatore?
Io sono sempre umano. Sì, ho dei grandi motivi di riconoscenza, di amicizia, di simpatia, anche se negli ultimi tempi devo dire, insomma, è un po' cambiato, ecco,
processo, come alcune... esce fuori da questo processo secondo lei?
È ancora iniziato. È un po' troppo presto per dire qualcosa. Lei mi chiede una previsione che è quasi
pronostico.
Cioè, per esempio,
quasi
il reato di prostituzione minorile c'è?
Bisogna vedere che testimonianze vengono portate, le prove.
Ma è grave?
Al di là...
È grave?
Dunque, nella nostra civiltà attuale, secondo il nostro regolamento è grave.
Però?
In una civiltà diversa, faccio l'esempio, Montanelli è un mito per tutti.
Non siamo in Africa qua.
Appunto, però in Africa, allora no, per questo per dire che c'è un concetto, ha sposato una tredicenne. Come tutte le persone del territorio.
Cioè lei dice Berlusconi Montanelli
che questo concetto
ebbe rapporti con una tredicenne in Africa.
I rapporti sessuali con minori sono considerati dei reati nella nostra civiltà moderna occidentale, nel nostro paese, e quindi a questo punto
però
sta bene così.
Però allora non è una cosa così grave, dice lei, come la concussione. Più grave è quella o la concussione?
Beh, la concussione è certamente più grave. Sì,
dobbiamo chiudere, torniamo tra un quarto d'ora. 800 24 00 24. La Zanzara da Strasburgo. Resta con noi, chiaro.
Ah,
sempre
va bene.
Con noi, sempre.
Ah, allora pubblicità, sì.
Siamo qui di nuovo in diretta da Strasburgo, la Zanzara, 800 24 00 24, 19:16.
Dall'Alsazia, perché non diciamo mai che siamo in Alsazia?
Sì, è giusto, lo dovremmo dire. Si mangia molto in maniera molto pesante
molto
qui, la choucroute.
Sì,
la choucroute.
Un po' tedesco si mangia, perché siamo, diciamolo anche che ci ascolta, siamo poi no, vicino al...
Ma non è che la gente che ci ascolta sono ignoranti, non sanno questa cosa qui. Siamo ai confini con la Germania.
Beh, diciamo.
Bisogna dire che l'onorevole Speroni della Lega Nord,
Francesco Enrico
Speroni, si diverte ad andare in Germania, sì, ce l'ha confessato qui ai microfoni della Zanzara, a correre con le macchine a 300
perché
all'ora.
Lì non ci sono
i limiti di velocità,
limiti di velocità.
Anche lei lo fa, Albertini?
Ha una Nissan
Hypersensical
pazzesca. Sono andato, ho fatto
con
un giro con lui, sì.
No, a 300 all'ora?
Beh, a 290, una cosa così.
Non ha avuto
paura.
Se
l'è fatta addosso?
No, ma io, scusate, guarda, vi siete persi qualcosa. Io negli anni della mia jeunesse dorée, ho fatto dei corsi di pilotaggio. Avevo in mente fare il pilota di Formula 1. Ho avuto macchine potentissime, le macchine purtroppo. Però.
Ha guidato anche lei a 290 all'ora?
No, la macchina di Speroni l'ha guidata lui. No, ecco, con alcune auto che ho provato, sì.
Ma
certo.
Non si, sindaco Albertini, sindaco.
Beh,
ormai sono rimasto.
Già, former mayor of Milan. Qua parlano tutti inglese, ci provo anche
eurodeputato, presidente della Commissione Esteri qui al Parlamento Europeo. Però voglio dire.
Presidente della Commissione Esteri del Parlamento Europeo, fantastico. Ecco, una cosa volevo dirle a proposito dell'Alsazia.
Dica.
C'è un motivo che forse molti sanno, ma magari non tutti, è bene indicarlo, visto che siamo qui, per cui è stata scelta proprio l'Alsazia per sedia del Parlamento europeo su territorio francese, ma confinante o comunque molto vicino alla Germania, perché l'Unione Europea è nata dalla fine del conflitto che adesso consideriamo una guerra civile tra Francia e Germania.
Certo.
E questo
però,
la localizzazione è una banalità.
Non
però
si dovrebbe chiudere questo Parlamento, questa sede del Parlamento.
Da un punto di vista funzionale, cioè per i costi che genera il sistema, sicuramente
le casse di materiale
sono costi proibitivi.
So che l'Italia, la delegazione italiana da destra a sinistra lo chiede spesso.
No, ma l'ho firmato anch'io quel documento. Però è immodificabile il trattato, perché
i francesi si
ribellerebbero. La storia è la storia. Poi
dunque sopportiamo questa spesa in più.
D'abord o business is business?
D'abord sta per bordello, no?
No, d'abord.
Ah, scusa.
Innanzitutto la politica, non a caso si dice francese, oppure business is business.
Senta, ma lei crede alle
funzionalità,
a quello che
il pragmatismo americano.
Ma come, dal trattato europeo, alle cose, alle feste?
Lei, prima di annunciare il TG3 della nostra amica Bianca Berlinguer, che bisogna sempre dare.
Credo ai test di intelligenza. Ah sì, me l'hanno fatto, al mio ci credo, perché
lei crede a quello che hanno
intelligentissima, cosa che nessuno mi dice mai.
A quello che hanno ricostruito i giudici delle serate a casa Berlusconi?
Ma l'hanno ricostruita, ancora devo vedere dei filmati.
È
un po' pruriginoso.
L'accusa.
Filmati e foto, perché dichiarazioni insomma sono attendibili, le dichiarazioni una volta bianco, una volta nero. Insomma, poi queste persone, se io mi riferisco alla Daddario, no?
La Daddario, però non c'entra con questo.
No, però è il precedente clamoroso. Sì. Insomma, se una persona si fa pagare per fare certe cose, può anche farsi pagare per dire altre o non dirle o dirle diverse o no. Cioè, come, ritornando a, alla frase di, sì, Oscar Wilde, se si dà un prezzo a tutto e un valore a niente, non c'è valore nella verità, e c'è invece il prezzo per dire quello che si vuole sentire.
Lei ha già detto che è più grave se fosse dimostrato.
Ma sì, sicuramente, sia per
la
una
concussione
questione,
rispetto alla prostituzione,
sia per una questione, diciamo, di, come dire, di sistema di valori, perché insomma i peccati sessuali, no?
Sì.
Il famoso detto di mio nonno che ho già citato: se il Signore perdona noi peccati, la braghetta sta in paradiso lui con la sua trombetta,
cioè,
no?
Spieghi,
lo spiego per i non lombardi. Se il Signore non perdona i peccati della braghetta, sono le, sì, braghe calate, alzate, rimane in paradiso da solo con la sua trombetta, quella degli angeli, no? Perché
anche con i minorenni,
perché
minorenni,
è diffuso,
dice, no?
Le minorenni, ripeto, nella nostra civiltà attuale è un reato.
Alberti, siamo in Italia.
Lei lo cancellerebbe questo reato? Lo abbasserebbe?
No,
l'età l'abbasserebbe?
No, io no, no. Nella nostra civiltà, col sistema di valori in cui crediamo, eccetera, è indubbio che,
però,
insomma, è una protezione del debole, no? Perché ci sono dei casi dove, sì, effettivamente,
però,
la capacità di subornare non è un atto libero, la sessualità di un minorenne con un adulto, cioè, quindi potrebbe, mi sta bene che sia così,
però in Africa si può fare,
in altre civiltà, con una vita media diversa, con una, anche una vita spietata per certi versi. Montanelli, il nostro maestro laico,
sì,
io ho
ci
un'ammirazione
cosa,
infinita,
sì,
per Montanelli. E ancora
era
lo
un pedofilo, dice lei, no?
Ma no, che pedofilo, quando è stato giovanissimo un ufficiale, un tenente con i suoi ascari nella
sì,
guerra, ha sposato una giovane abissina che aveva 14 o 15 anni.
Era un'altra epoca, però.
Un'altra epoca e soprattutto un altro territorio. Ma se leggiamo la Bibbia, Salomone.
No, ho capito,
scritto,
ma adesso non è che Salomone, possiamo,
quando insomma non si ricordava più come si faceva, ormai attempato,
sì,
con le 900 mogli. Gli mettevano nel letto una vergine di 15 anni di qua, e si ricordava come si faceva.
Ma è Salomone,
solo per questo, solo per questo.
No, dico che questo argomento
lei mi cita Salomone,
va
per
bene, lo consideriamo, scusi. Però secondo me è molto più grave l'altro.
Lei l'avrebbe fatta quella telefonata in questura?
Adesso io non so neanche cosa fa. Qualche
la telefonata, lasciamo perdere il
conto.
La telefonata l'avrebbe fatta o no?
Voi mi state portando su un piano inclinato pericoloso.
No, vabbè, ma è pericoloso.
Il suo imbarazzo col quale diciamo ci risponde,
ecco,
è una risposta.
Ma
però,
guarda, fatto, no?
Però
uno può dire tranquillamente,
diciamo che un'altra persona
l'avrebbe liberata,
meno diretta,
la nipote di Mubarak,
meno diretta di è la battuta di Bossi, no?
Sì.
Che rispondo con le parole,
sì,
di Bossi, mi metto dietro,
rispondo con le parole di Bossi,
ma doveva farla fare a me o a Maroni quella telefonata lì, non lo doveva fare lui,
ecco,
Giuliano
forse...
Ferrara ha detto, ma doveva chiederlo ad altre, comunque ha sbagliato, Albertini,
una persona
Berlusconi
più
ha sbagliato,
prudente, più accorta, che
benissimo,
non la spontaneità e la, per certi versi, ingenuità, caratteria, genuità, che poi è l'essere quello che si è, cioè la battuta, non può rinunciare, rinuncia a tutto fuorché alle battute, potremmo dire. No? Ecco, questa sua capacità di essere così identificabile in quello che vorremmo essere, nella nostra tranquillità, mi viene in mente una cosa, la dico, sono il Presidente del Consiglio, non importa, sono un essere umano.
No. Le,
ecco,
barzellette.
Cioè, le barzellette, c'è, cioè, anche in questo
la più bella
caso,
qual è?
C'è una...
La più bella, secondo lei, qual è? Quella di Berlusconi? La più bella che
non
le ha
so, ne ho sentite tante.
Quella della mela, le è piaciuta quella della mela?
Quella della mela è un po' volgarotta. No, mi piace, ma è troppo lunga, la vorrei raccontare, ma è lunghissima. L'ultima che ho sentito è stata alla colazione di Natale con gli altri deputati europei, ma è troppo lunga, quindi non
la sintesi non impiegherei. Si può fare,
no, non funziona.
Non
è una barzelletta un po' recitata.
Ma quanto dura? 20 minuti?
No, qualche minuto. Però.
Quella del 30-70? Le piace quella del sondaggio, l'ha sentita quella, l'ultima?
Ah sì, le donne che sono state, beh, quella sì, è un instant barzellet. Non male, non
come
male.
Lotta Albertini, come lotta.
Senta, ma
senta,
lei crede
un instant joke, no, credo,
senta,
che si dica così.
Ma
ironico,
lei crede alla questione della nipote di Mubarak, che Berlusconi fosse consapevole che era la nipote di Mubarak? È una bufala pazzesca.
Ma può darsi che la suddetta Ruby glielo abbia anche detto, che è la nipote di Mubarak.
Però
a questo credo, che il Presidente del Consiglio sia così diciamo aderente a quello che ascolta da una persona giovane e con tutta una storia, questo è un po' più difficile. Però
cioè non è così ingenuo da poter credere una cosa di questo
insomma,
tipo.
Insomma, mi sembra una cosa un,
ecco,
po'
infatti,
strana.
Chi è il minore da tutelare tra Berlusconi e Ruby? No, questa è legittima. Cioè, chi è il minore, il vero minore da tutelare tra Berlusconi e Ruby? Cioè un Presidente del Consiglio,
no,
da ridere. Un Presidente del Consiglio io. Questa, che crede? No, Albertini, mi
su questa strada goliardica, ironica e persino divertente, ma così.
No, non è un divertimento.
Cioè,
io sto al suo ragionamento gesuita.
Seguire.
Sto al suo bellissimo.
Ho 60 anni, sono pelato.
Che c'entra?
Ho anni di esperienza.
No, lei ha detto che alle volte è stato imprudente, quindi vuol dire che Berlusconi si comporta come un minore da tutelare.
Ma si comporta come si sente di comportarsi, a volte con una prudenza che altri.
Comunque,
sua età,
lei,
sua...
secondo lei.
Però in tutta la sua vita ha fatto cose che tutti gli sconsigliavano di fare, proprio perché erano anticonformiste e fuori dagli schemi ordinari, dalle case fatte in un certo modo, dall'attacco al monopolio pubblico delle televisioni, al Milan, persino
quando...
a Forza Italia.
Ma
lei,
no? Berlusconi
prenditore. Lei di chi è tifoso?
È del Milan. Milan. Sono l'unico sindaco milanista del dopoguerra.
Non me lo ricordo.
Come fa la musica? Milan.
Non, sono troppo stonato per ripeterlo, comunque è così.
Sempre con te.
Vabbè, comunque
vabbè, non parliamo della Moratti.
Se Montezemolo le chiedesse qualcosa di ingaggiarsi,
potrei chiedere qualcosa io a Montezemolo. Mi faccio fare un giro su una Ferrari, no?
No, se le chiedesse di far parte della sua squadra, lei gli direbbe di sì?
È tutto da... intanto mi richiamo a quanto dicevo prima, cioè secondo me Montezemolo, se entrerà in politica, lo farà dopo che Berlusconi avrà per qualche modo lasciato o diciamo,
cioè, non si metterà mai contro
elevatus ut moveatur, diventa presidente della Repubblica, donec aliter providebitur. Nessuno sa la seconda parte
appunto,
di questa frase,
ce l'ha
la cultura, la cultura. Donec aliter providebitur,
cioè? Aliter sta per alito, no?
No,
no, no, per altro.
No, dove altrove, altrove, certo. E altrove sarà provveduto, cioè elevato sul tamoveato e poi donec fino a quando.
Senta, lei vota Palmeri, no? Al primo turno delle elezioni milanese, giusto? Per il terzo polo, certo, sbaglio.
Qua veramente mi fate dire delle cose. Io voto quello che
Letizia
la mia coscienza.
Moratti, giusto?
Io voto Letizia Moratti,
Letizia Moratti,
e PDL.
Ed è contento?
Siete contenti di questa frase?
No, ma noi...
Lei è contento?
Ho la tessera 216.
Ancora contento se
si va che non ho trovato.
È contento se si va al secondo turno o no?
No, non sono contento, sono sicuro che si va al secondo turno, perché con il fatto che c'è una forza centrista che può assorbire del voto moderato,
sì,
che non si esprime astensionista eccetera, che può raccogliere alcune istanze di non identificazione sia nell'area di partito che nella figura di, insomma, una serie, io continuo a dire, non mi crede nessuno, però ho la sensazione che un 10% il terzo polo a Milano lo fa.
Lei è un po' gongola per questo, lo vedo.
No, gongolo, è un dato che secondo me è elementare.
Dunque,
no?
Si andrà sicuramente al secondo turno, però voglio chiudere
con lei. Ho fatto delle scommesse con dei giornalisti.
Ah, sì, cioè,
sì, allora.
Lei punta sul fatto che si vada al secondo, sul 10% sul
e che vinca la Moratti al secondo turno. Che vinca cioè non ho dubbi che si vada al secondo turno e non ho dubbi che vinca la Moratti al secondo.
Senta, un'ultima cosa, ma la Moratti dice che spenderà per questa campagna elettorale, dice, ho letto da qualche parte che saranno 15 milioni di euro, lei ha notizie diverse, forse di più?
No, non.
Quanto spese lei per il secondo turno? Per la sua seconda legislatura?
15 milioni di lire, però.
Perché... 15 milioni di lire?
Sì, non l'ho fatta la campagna.
Cioè, 7.500 euro.
7.500
cioè,
euro.
La cosa è questa: Albertini spese 7.500 euro.
Sì,
vecchi,
sì, sì.
Cioè, 15 milioni di lire. Letizia Moratti 15, forse di più, quanti Albertini? 15 milioni
ma
di euro.
Adesso dicono,
cioè 30
tanti
miliardi
cifre,
di vecchie lire.
Tanti, comunque lo dovrà dichiarare.
Come mai, punto di domanda? Come mai?
Ma erano altri momenti, altri tempi, altre situazioni, insomma. Però ecco, la
qualcuno
motivazione...
dice che è immorale spendere tutti questi soldi.
Ma
qualcuno, io
dunque,
no,
per certi versi non dico che sia immorale, però lascia perplessi il fatto che con tanto bisogno, no?
Si
potrebbe fare una campagna elettorale dando le cifre invece che ai pubblicitari e a coloro che così
a chi?
Alle persone povere, cioè potrebbe essere un
troppi
bel
soldi,
modo
troppi
di...
soldi, troppi soldi.
Beh, a volte sì, a volte ci si spaventa per queste cifre, insomma, effettivamente.
E si vince con i soldi?
Avere o essere un bel quesito. Io
cioè, con tutti questi, c'è bisogno di tutti questi soldi? Il suo caso non lo dimostra. Perché la Moratti ha bisogno di spendere tutti questi soldi?
Ma io non so.
Lo sa benissimo.
È bella sta domanda di Cruciani, mi piace.
No, è bella, infatti merita un attimo di riflessione. Anche,
sì, dobbiamo chiudere tra un po'.
È profonda, no, ma rispondo. Io posso dire perché non l'ho fatto nella mia circostanza.
No, dica perché la Moratti ha bisogno di spendere.
No, dico perché io non l'ho fatto. Io non l'ho fatto intanto perché sono tendenzialmente una persona piuttosto schiva, non so se sono timido, ma certo non sono.
Qualcuno dice braccio corto. Anche.
Non sono. Anche oculato, sì, sai, un
sciurbrambilla.
No, sono credo abbastanza generoso, però non mi va lo spreco, non mi va.
Dunque, questa è quella della Moratti.
Poi, ma comunque, non mi piacciono le campagne elettorali perché si raccontano un sacco di cose inesatte pur di accreditare la propria. Sì, stavo dicendo un'altra cosa, pur di accreditare la propria immagine. Si è un po' finti, quindi non mi piace. Poi ci si è sempre sul palcoscenico, quindi io non l'avrei fatto, anche perché non mi piace espormi, nonostante le
E lei perché ha bisogno, 30 secondi, perché ha bisogno la Moratti?
No, io dico perché dopo 4 anni, nel mio caso, ho fatto questa domanda e i cittadini mi hanno capito. Perché il sindaco uscente deve raccontare se stesso? Sono gli altri che lo sfidano, che devono dire che cosa farebbero al suo posto, oppure cosa cambierebbero. Io l'ho fatto per 4 anni, se non l'ho fatto... o non l'ho raccontato, non l'ho comunicato, è giusto che ci sia un altro che faccia meglio di me, senza che io debba raccontare quello che per 4 anni ho fatto e raccontato.
Moratti evidentemente...
No, ma questo è una scelta, è una scelta.
Dobbiamo chiudere, grazie.
Grazie Albertini.
Grazie a Gabriele Albertini, grazie a voi. Grazie, alla prossima.
Troppo simpatici, ma siete tremendi.
Dove va adesso?
Alla prossima, dove va?
Adesso vado al gruppo.
Stasera che mangia?
Stasera non so.
Quei wurstel pesantissimi con quei crauti.
No, stiamo al colesterolo, stiamo a 60 anni, qua stiamo attenti.
Bossi, è sempre in ascolto, Bossi?
Sono sempre qua a sentire Fiore di Bal, tutti questi.
Ha sentito Albertini? Ha sentito Albertini, Bossi?
Sì. E continua a prendere giro. Adesso gli mando qualcuno che gli fa una bella lezione, Albertini.
Da Gemonio, Umberto Bossi, a dopo. Siamo qui, spazio agli ascoltatori da Strasburgo, 19:36, caro Parenzo, che spettacolo!
Che meraviglia!
L'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, che il 2 di maggio, il prossimo 2 di maggio, lo possiamo già dire, al Teatro Litta di Milano, vogliamo lanciare questa cosa.
Alle ore 21
farà uno spettacolo delle sue imitazioni, perché siamo stati noi per primi a lanciare le imitazioni.
Assolutamente, abbiamo lo Ius Prime Noctis!
Ma va bene. Ascoltatori 800 24 00 24, prima però ti volevo far ascoltare Giampiero Mughini.
Grande
mito
Mughini.
Assoluto,
mi piace moltissimo Mughini,
nostro ascoltatore,
bravo Mughini,
ascoltatore
è della Juve,
Zanzara.
Ma bravo,
no, ma è bravo anche perché è della Juventus, oltre che essere uno straordinario giornalista,
polemista,
polemista non gli piacerebbe. Che dice: una targa a Montecitorio che ricordi 314 deputati che hanno votato sulla questione di Mubarak.
Io penso che si debba mettere una targa lì a Montecitorio dicendo: alle ore tot del giorno tot 314 parlamentari della Repubblica hanno dimostrato di credere davvero che quel giorno di maggio alle ore 11 e qualcosa, l'uomo che svolge le funzioni di capo del governo ha effettivamente chiamato da capo del governo la questura di Milano per fare sgattaiolare via una prostituta e ladra, credendo che fosse la nipote del presidente Mubarak.
Devo dire.
Applausi.
Evviva
Mughini, grande Mughini.
Mughini, 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 Mughini.
Grandissimo, c'ha ragione.
Ancora Mughini contro la Casellati.
Ma che l'Italia del terzo millennio, in un momento in cui l'Occidente è sulle soglie dell'abisso, stia lì a dilaniarsi se Rubi si costituirà parte civile o meno, se la nipote di Mubarak, che non è nipote, ma che bugiarda emerita, è furbissima, ecco che le eroine del nostro tempo e tutto il resto siano così, mi avvilisce.
Ma allora, chi è che ha creato tutto questo?
Beh, chi l'ha frequentata per 14 mesi? Chi l'ha frequentata per 14 mesi?
Non è così.
La Suvvia, sottosegretaria.
Spazio sotto salice. Suvvia, sottosegretaria. Mughini, 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 Mughini. Però è bravo anche quando dice che il linguaggio delle piazze è terrificante.
Sentiamo.
Ma quanto lo amo, lo adoro.
Sentiamo.
Io quel linguaggio delle piazze, dei cortei, delle manifestazioni, delle serate lo trovo terrificante, no? Lo trovo terrificante di faziosità. E se le cose fossero come loro dicono, sia le brave persone, sia i professionisti della politica come Di Pietro, come mai quando affrontano sul terreno democratico, popolare del voto, le buscano sempre di tanta ragione?
Sempre il numero uno, anche non c'è niente qui da fare. È sempre il numero uno.
Grande Bugine.
800 24 00 24. Ferdinando da Vicenza, buonasera.
Buonasera, senta, io volevo fare un intervento su quello che ho sentito poc'anzi, che il sindaco Moratti spenderà 15 milioni di euro per la prossima campagna elettorale.
Secondo Albertini anche di più.
Sì, comunque va bene. Sì, sì. Solo un
cifre ufficiale non ce ne sono.
Chiedo agli ospiti che sono presenti. Sì, in teoria la politica non dovrebbe fare nessun tipo, dovrebbe essere senza scopo di lucro, nel senso che uno che fa quell'attività lì in teoria non ci dovrebbe guadagnare niente, no? Allora la domanda che faccio io, perché una persona spende 15 milioni per fare un'attività che dopo alla fine lei non ci guadagna niente? Questa, semplicemente questa è la domanda, insomma, se qualcuno mi vuole rispondere.
Beh, ci sono delle campagne elettorali anche molto costose senza che poi ci sia un tornaconto. La Moratti non ha bisogno di guadagnare qualcosa facendo il sindaco di Milano, su questo non c'è dubbio, non è che ha bisogno di guadagnare dei soldi.
Anzi,
ne ha già abbastanza.
Che abbia anche regalato il suo onorario, il suo stipendio a una comunità.
120.000 euro per lei non è che siano
poco. Sì, no, lo ricordo per obiettività, mi sembra una cifra un po'.
Che cosa la scandalizza, Ferdinando?
No, io non è che mi scandalizza, mi domando perché una persona dovrebbe buttare via, scusate, 15 milioni di euro, no? E per niente, perché dopo alla fine, se è vero che con la politica in teoria non si guadagna niente, e se lo fa solo per lo scopo, per puro scopo di volontariato, diciamo pure così, passatemi il termine, se non ci guadagna niente, perché uno dovrebbe buttare via 15 milioni di euro? E la cosa è questa che mi...
Ma non è che li butta via, li impiega per la campagna elettorale, non è che li butta via.
Le investe in questa roba.
Le investe per fare il sindaco di Milano.
È ricca, cioè. Si sa che è ricca, sì, e usa così i suoi soldi.
Quando si parla di investimento, la parola investimento presuppone che ci sia un ritorno. Mi pare di capire che qua ritorno.
Ma investire in politica non è necessariamente un ritorno. Il ritorno è vincere e rivincere la gara, certo, a sindaco, tornare a fare il sindaco, punto. Il ritorno è quello.
Se a fare il sindaco.
Ma lei che cosa pensa? Che ci sia un ritorno di che tipo? Scusi, che cosa pensa? Che ci sia un ritorno di che tipo? Non ho capito.
No,
parliamoci chiaro,
Fernando. No, lo sto chiedendo io, nel senso che se un sindaco un sindaco di Milano, ma mettiamo che prenda una certa cifra:
120.000 euro l'anno.
Quanto?
120.000 euro l'anno, presso poco.
Ecco, per 5 anni non arriverà mai a coprire questi 15 milioni che spende, giusto?
Certo.
Sì, ma non è il punto, non è coprire attraverso lo stipendio, è fare la campagna elettorale molto dispendiosa per vincere. Naturalmente, siccome lei se lo può permettere di spendere tutti questi soldi, lo fa per vincere, non è che li butta, dal suo punto di vista non li butta. Secondo Albertini è un po' immorale. La ringrazio, sempre
grazie.
In Veneto, rimaniamo, provincia di Vicenza. Claudio, buonasera.
Buonasera a lei, Cruciani, e buonasera a Parenzo. Ma la risposta...
Dica.
Al signore di Vicenza gliela do e gliela spiego in veneto io, come gliel'avete spiegata voi in italiano. Glielo spiego bene. Dalle nostre parti, e Parenzo capirà benissimo, si dice articolo quinto, chi ga scheiga ha vinto. Ha capito?
Cioè che vuol dire? Che vuol dire, scusi?
Articolo quinto, chi ha i soldi ha vinto.
No, ma non è così, non è che si vince con i soldi, non si vince con i soldi, non si vince solo con i soldi. I soldi servono certamente per fare le campagne elettorali, ma ha sentito Albertini quanto ha speso all'epoca? 15 milioni di lire, cioè attualmente all'incirca 7.500
certo,
euro.
Ma l'ha appena spiegato lei.
E dunque non è che si vince con i soldi, praticamente non ha fatto campagna elettorale, non ha speso, non è che si vince solo con i soldi. Io ricordo che negli Stati Uniti si candidò Ross Perot, ti ricordi?
Come no? Però, ma anche Bloomberg, sindaco di New York.
Ha vinto
peraltro. Bloomberg ha vinto, certo. Però perse la battaglia e ha speso un fracco di denaro.
Un fracco di soldi. Anche Obama spende un sacco di soldi, certo, per fare il presidente degli Stati Uniti.
Moratti non è Obama. Comunque.
No. Claudio, allora dove vuole arrivare il suo ragionamento? Scusa.
casa di Berlusconi, Albertini ha detto una cosa giusta prima, cioè una casa va contrattata, ma uno perché si chiama Berlusconi e ha i soldi cosa deve fare? Deve buttarli via. Giustamente va a contrattare e se può risparmiare è giusto che risparmi anche Berlusconi, oppure deve essere il pirla che arriva, sei Berlusconi e ti chiediamo tot e perché sei Berlusconi ce li dai questi soldi. E poi quando sento parlare certi politici, anche certi giornalisti che ne fanno una questione di Stato sull'acquisto di una casa, ci vorrà anche il suo tempo per acquistare una casa e poi magari lo massacrano come lo hanno massacrato per la casa che ha in Sardegna, no? Allora,
ho capito, qui però si va, scusi Claudio, nessuno vuole massacrare nessuno, almeno noi non vogliamo massacrare nessuno, il punto è molto semplice, Berlusconi è andato a Lampedusa l'altro giorno e ha annunciato urbi e torbi che ha già comprato una casa a Lampedusa, è vero o non è vero? Attualmente, oggi, che giorno è? Parenzo, ricordamelo tu, che giorno è oggi?
Oggi
non lo sai manco tu, 6 aprile, ore?
Ore 19:44.
L'ha comprata questa casa ufficialmente?
No.
C'è il rogito o no?
Non c'è nessun rogito.
Questo è il punto, Claudio. Poi la comprerà domani, dopodomani, fra 3 giorni.
Per carità, quando vuole.
Ghedini dice che non è vero quello che ha detto Paolo Mieli. Vedremo,
senta,
insomma, questo è il punto.
A me mi sembra che Berlusconi abbia detto comprerò casa, non ho già comprato.
No, facciamolo risentire fra poco. Non si
allora ho capito male
qui, Cruciani c'ha gli audio.
Qui audio canta.
Qui c'ha gli audio, Cruciani.
No, ma non lo so, magari ha ragione, lei poi verificheremo.
Cruciani c'ha gli audio, le musichette, zanzara.
Giuseppe, sempre provincia di Vicenza, ma questa sera non tutti della provincia di Vicenza, no, vedo anche che ci sono ascoltatori.
Pronto?
Che chiamano da Catanzaro, da Lecce, dalla provincia di Chieti. Giuseppe, prego, dica.
Sì, sono io, buongiorno, buonasera.
Per forza. Lo sappiamo che lei è
stato annunciato.
Sì, non si sente pochissimo, quindi non riesco a collegare benissimo. No, chiedevo soltanto
dica.
se è possibile per noi di ascoltare una persona che dice quello che vuole, che dice che il presidente ha saputo da questa che era nipote di Mubarak e dirlo in radio, una radio nazionale.
No, veramente
quanti,
a chi si riferisce? Albertini?
È una cosa che non si possa dire così, insomma, mi sembra veramente una stronzata.
No, mi scusi, a chi si riferisce lei? A chi si riferisce lei?
All'ex sindaco Albertini che va a dire che dica
no, veramente ha detto il contrario Albertini. Scusa,
no,
lei ha capito
che
male.
Forse Rubi gli ha detto che è nipote di Mubarak, lui ci ha creduto. Cioè, mi sembra. Cioè, c'è gente che ha figli.
Non è così. Non è così.
Che cavolo gli raccontiamo? Non so. Ma non so, io lo trovo.
No,
che
però Giuseppe, mi scusi, non voglio
esagerando.
Fare il difensore. Mi ascolta o no? E abbassi la radio quando parliamo, perché altrimenti non si capisce niente. Si sente in duplex la mia voce e quella di Parenzo. Giuseppe, ha detto un'altra cosa. Albertini ha detto forse Rubi avrà detto a Berlusconi che è la nipote di Mubarak. Mi sembra difficile, conoscendo, essendo il presidente del consiglio e reputandolo una persona intelligente, che ci possa aver creduto, per cui insomma, ha detto esattamente l'opposto di quello che adesso lei sostiene. Tanto per essere chiaro
con la signorina quando ha detto questo, perché io mi sono fermato a quello che ha detto prima, che forse Rubi gli ha detto a Berlusconi, Berlusconi ci ha creduto e pensavo che fosse così, ma in ogni caso ha ribadito che la nipote di Mubarak, quando in realtà non è, e tutti lo portano per firmato, 314 deputati lo portano firmato, mi sembra che veramente stiamo andando oltre la soglia della dignità, dell'onore, del rispetto delle persone. Mi sembra veramente una cosa, li paghiamo questi, è più di un milione
adesso
di euro all'anno, li paghiamo perché ci vengano a dire che noi non capiamo niente. Cioè, mi sembra veramente un'utopia, una cosa folle.
Vabbè. No, ma Giuseppe, folle, no, ma lei fa bene a essere incazzato su questa cosa qua. Però, ed è straordinario quello che ha detto oggi, fra poco lo rimanderemo, Giampiero Mughini, una targa a Montecitorio che ricordi 314.
Bellissimo.
È una cosa molto bella, pensata, efficace,
argomentata, intelligente, ficcante. Mughini,
Mughini, Mughini. E vabbè, però
scusateci il fanatismo. Scusate.
Però c'è anche da dire che la migliore risposta, la migliore spiegazione a quello che è avvenuto in Parlamento è quella che diede, ancora una volta lo voglio ripetere, Fabrizio Cicchitto qualche giorno fa, dicendo che è una risposta politica. Certo, si possono anche dire delle nefandezze.
Questa è una cosa intelligente. Devo riconoscere a Cicchitto di aver detto una cosa intelligente. Una.
Cioè, che una tutto cosa. Quello che avviene in Parlamento su questa vicenda è condizionato dal fatto che bisogna dare una risposta politica ai magistrati. A lei può non piacere, ma è così. Pierluigi da Lecce. Andiamo al sud. 3 telefonate da Vicenza.
Buonasera.
Pierluigi da Lecce.
Cruciani.
Dica. Sì.
Ok. Io volevo elogiare Albertini, anche se non sono un elettore di destra. Ma comunque mi piaceva sentire che lui è riuscito a fare una campagna elettorale così poco dispendiosa, anche perché io mi ricordo, io sono un giovane, ho 24 anni, ho studiato sociologia, c'era un padre della sociologia che diceva che ci sono politici che vivono per la politica e politici che vivono di politica. Però trovo che in Italia di politici che vivono per la politica non ce ne sia più nessuno, a meno che non trovi qualcuno che fa l'amministratore locale e poi rischia la vita.
Vabbè, allora
al di là di questo voglio dire che chi spende tanto è anche perché ha il doppio dell'interesse per andare a vincere, perché non ha l'interesse di cambiare le cose ma di ottenere la poltrona semplicemente.
Ma non lo so, non è che sia un discrimine, cioè non è che uno chi spende tanto è per forza uno che non ha interesse a governare la città, questo non si può dire in assoluto, questo è un suo giudizio, certo. Peraltro lei abita a Lecce, non a Milano, per cui
quelli che gli frega
che non è che si può giudicare, giudicare facilmente l'amministrazione Moratti. Detto questo, insomma, sui soldi che si spendono in campagna elettorale invece si può ragionare, naturalmente, se sia giusto o no spendere. Io ripeto, non ho la posizione di Albertini che dice meglio darli ai poveri piuttosto che spenderli per una campagna elettorale.
Sì, sono suoi soldi.
Farà
suoi
rumore la cosa che ha detto Albertini, sicuro. Farà rumore.
Farà discutere moltissimo. Questo
Berlusconi sulla casa per l'ascoltatore di prima, l'audio originale, sentiamo.
Mi sono attaccato a internet, ho scovato una casa bellissima di fronte a Cala Francese, si chiama Due Palme e l'ho comperata. Quindi adesso avete nel governo un interlocutore assolutamente interessato.
Vabbè, insomma, l'audio è questo, mi sembra chiaro, l'ho comprata.
Fai una bella trasmissione, sai? Perché è bella questa idea di mandare poi gli audio che incastrano, capito? Perché verba volant, è vero? Ma audio manent.
In questo caso audio manent.
Audio manent.
Catanzaro, Calabria, Bruno.
Calabria,
sì. Vabbè, come Emanuela Calabria. Conte, che è la nostra grande organizzatrice di queste trasferte.
No, non di queste, di quelle passate, adesso si occupa di altro. Di no, queste. Adesso lei si occupa di altro, la signora Conte.
Vabbè,
comunque.
Bruno, non interessa a nessuno.
No, infatti, però non sa chi è la Conte.
Bruno, dica. Non c'è. Bruno?
Sì.
Sì, dalla Calabria, prego.
Grazie,
dica.
Forse la deludo perché io vorrei parlarle un po' di politica. Posso chiedere il suo parere e poi fare una domanda a Parenzo?
Sì, faccia quello che vuole.
Allora, il suo parere. Non pensa che la sinistra sta pagando i due grandi errori che ha fatto? E cioè il comportamento nei confronti di Craxi e la candidatura di Di Pietro in un collegio blindato. Chiedo il suo parere. La domanda che vorrei fare
Bruno,
a Parenzo, sì?
Qual è? Sì, lo dica.
La domanda che vorrei fare a Parenzo è se lui preferisce un presidente donnaiolo e molto leggero o un presidente che applaude quando i carri armati hanno invaso l'Ungheria, uccidendo tanti giovani. Io li avevo...
Bruno, lei è rimasto... lo diciamo con tutto il rispetto, rispondo per Parenzo, mi sembra che lei sia rimasto un po' indietro da quel punto di vista.
Non è che
bisogna fare...
Diciamo,
non è
contro
che...
il comunismo, ma quello reale, fatto... quello reale. Quello che ha fatto tanti morti.
Sì, no, ma al di là di questo...
La domanda è folle.
Al di là di questo, la domanda è folle. Bruno, non è che la scelta debba essere per forza tra un presidente donnaiolo e uno che dice di sì all'invasione dell'Ungheria.
Certo.
Insomma, cioè, in realtà c'è un mare magnum. Ma ci ha chiamato Vittorio Sgarbi. Vittorio?
No. Sì.
Che succede?
Ciao, professore.
No, sentivo delle cose, come sempre, uscite da menti ottenebrate, insomma, quindi...
Ma e chi? Allora di Parenzo o mie? Lui...
No, di tutti, insomma.
Tutti, allora, anche Albertini.
Albertini
che ha detto Albertini? Che abbiamo un ritorno, hai la radio accesa lì, dove sei in macchina?
Togli il viva voce,
Togli
Sgarbi,
il viva
scusa.
Voce. La radio accesa, non si sente niente.
La radio
no.
Ascoltavo le vostre meditazioni. Ha detto in più passaggi che nel codice italiano è un crimine che un maggiorenne sia con una minorenne. Non so dove l'ha letta questa cosa qua.
Nel codice penale, amico
no,
mio.
No,
nel codice penale questa cosa
questo.
Non è scritta. Il reato è la prostituzione minorile che nel 1998 la sinistra delimitò in un'area che andava dai 14 ai 16. ed era una cosa che aveva significato. Sì. La Prestigiacomo, sulla medesima legge prostituzione minorile, ha introdotto un'area più ampia, che è quella che va dai 14 ai 18. Qualunque apporto dai 14 anni ai 18 di una ragazza con chi vuole, senza che ci sia una richiesta di compenso, è lecito. Quindi se voi due, invece di farvi delle seghe come fate sempre, aveste trovato una ragazza ancora, di 18 anni che era disponibile, non avreste fatto alcun reato. E quindi il tema di fondo è che noi siamo di fronte a un'azione della magistratura totalmente criminale, perché indipendentemente totalmente criminale, lo lasciate parlare, dovete, perché indipendentemente,
no, ma non ho capito una cosa.
Allora, volete lasciarmi parlare o no?
Questo, indipendentemente, ma l'abbiamo ripetuto più volte questo.
No, cioè, lui ha parlato di
più volte.
Reato relativo ai rapporti tra un maggiorenne e un minorenne, che non esiste. La prostituzione è stata negata, salvo che con la diffamazione sistematica della magistratura, dalla medesima Brubi,
vabbè,
e dalla sua avvocata.
È una strategia difensiva,
non è dichiarata prostituta, non ha mai fatto la prostituta, non è mai stato letto con Berlusconi. Perché allora fare un'inchiesta? Perché dobbiamo andare a vedere.
Va bene, ma questo qua l'abbiamo ripetuto. No, Vittorio, scusami un attimo.
Albertini ha detto in numerosi passaggi che il reato è nel rapporto con il minorenne. Quello non è.
No, vabbè, ma voleva dire, no, non voleva dire questo, non voleva entrare nel dettaglio.
L'ha detto,
sì, ma
ha parlato di pagamento.
Sì, ma
pagamento comunque.
Voleva dire prostituzione minorile, questo voleva dire. Voleva dire prostituzione.
Voi avete diffuso.
Sì, ma intendeva.
È chiaro che il fatto è quello.
Vuoi rimandare la registrazione? Voi avete fatto adesso.
No, ma nella registrazione ha detto. No, nella registrazione diceva esattamente quello.
Ha detto.
No. Allora, Vittorio, scusami un attimo.
Prova a rimandarlo in onda.
No, ma hai ragione tu. Ti sto dicendo che hai ragione nella registra.
Ecco, quanto.
No, nella registra. Perché intendeva un'altra cosa.
Intendeva un'altra roba.
Intendeva un'altra cosa.
Ma se intendesse un'altra cosa, non vuol dire nulla. Dite le cose come sono. Non diffondete.
Comunque, non ci ma non devi appellarti a questa roba qua dialettica. Per cui.
Che sento un ex sindaco di Milano, che è anche mio amico, che dice una cosa non vera. Il reato non esiste.
Ma no, ma lui
si riferiva al reato contestato di prostituzione minorile. Lo capisci o no?
Non lo ha detto. Chi ascoltava come me, Martinez, che non è obbligato sempre a ascoltare le cose che sono già sapute, ha scoperto che quello fa quando gli pare è un reato ed era preoccupato.
No, ma non... chi è Martinez?
Chi è Martinez?
Chi è Martinez?
Anche Monte Pasini era molto preoccupato, perché ieri sera ha avuto un rapporto sessuale con una minorenne che lo ha pagato.
Monte Pasini, cosa dici? Golpe, no, è sposato.
La ragazza aveva 200 euro, gliel'ha dati, e lui non sa se è prostituto lui o se ha fatto un reato.
Ma che dici, professore?
Albertini, che non
abbiamo la pubblicità, però, abbiamo la pubblicità. Torniamo, dove siete? Torniamo.
Dove sei, Vittorio?
Dove siete? Vabbè, pubblicità. Eccoci qui, 20 e 4 minuti, 800 24 00 24, siamo con Armando dalla provincia di Cuneo, buonasera.
Buonasera Cruciani, mi sente?
Dica, sì, la sento Cruciani. Molto bene.
Perfetto, io volevo solo dire questo, siamo stufi, basta con questa storia di gossip, Berlusconi, parlate solo di
basta.
Questo.
Sì, basta, siamo stufi.
Ma scusi, oggi è iniziato un processo. Ci sono testimonianze.
Però, Cruciani, lei complimenti perché lei è bravissimo, mi lasci dire una cosa.
Sì, ma no, grazie, ma non è questo il punto.
Dal suo vantaggio. No, lei è molto brava istrione, per carità, fa il suo mestiere, lo sa fare bene. Però noi abbiamo bisogno di sentire altre cose. Siamo stupidi.
Ma non lo so chi ha bisogno e chi non ha bisogno, è un argomento di cui si parla in tutto il mondo, abbia pazienza.
Ma sì, ma tanto la ignoranza del Presidente del Consiglio che va con le sue donne, che non va a quello, non ce ne frega niente, a noi ci interessa che...
Vabbè, a lei non frega niente, Armando, ma io sono, voglio dire, va benissimo.
Cruciani, ma lei va bene, io lo capisco, lei è un grandissimo conduttore, è un grandissimo estrione, solo il mestiere lo sa fare bene. Ma Sgarbi diceva una cosa molto giusta prima. Voi ci state ricamando tutte le sere per trarne giovimento, ma è giusto, è il vostro lavoro. Però siamo stufi, ogni tanto fate...
Ma Sgarbi è ancora in linea, Vittorio?
Certo,
Vittorio?
Certo.
Che succede? Allora, vogliamo concludere questa cosa, qual è il punto? Però l'abbiamo ripetuto più volte qui alla Zanzara.
No, quel punto l'avete ripetuto, aspetto che lo rimandiate in onda. L'altro punto è questa cosa grottesca della casa.
Cioè?
Allora, quando
ecco, la casa, dimmi la tua
casa,
sulla casa.
Quando uno acquista una casa, decide di acquistarla. La parte... che riguarda la contrattualistica è una parte che riguarda un notaio, quindi non è che siccome non c'è già il contratto la sua intenzione non è buona,
dai,
ha detto,
ma...
l'ho comprata.
Aspetta.
E quando deciderà di cambiare opinione, dovrà rispondere di una bugia. Ma non è che nel fatto che non sia ancora contrattualizzata è una cosa che non è vera. Ma che come vivete voi?
No, ma infatti,
quando io compro
non siamo...
un'opera d'arte a un'asta, come le compro continuamente, l'ho comprata e la pago quando la pago. Non capisco cos'è che
no, ma non è la questione di pagarla.
No,
ma non siamo pettegoli, facciamo.
L'abbia comprata, siete le mezze
Scusa,
seghe. Ma che cos'è?
Ieri sera Paolo Mieli, che non è né Cusani né Parenzo.
Ma che sarebbe l'autorità che deve stare lì, se è vero, se non è
no,
vero.
No, no, non è l'autorità.
Ma ha svelato l'inganno.
No, non ha svelato l'inganno perché è la sua opinione, non è che ha svelato l'inganno,
ma ha detto che la voleva, la parola vale, punto.
Ha detto l'ho comperata, Vittorio. Vittorio ha detto l'ho comperata. Perché bisogna sempre alterare le cose, Vittorio? Ti voglio bene.
È nella volontà. Cosa vuol dire?
Ma non è solo la volontà. Non è uno dice la voglio comprare.
Ho detto che la compro. Il notaio andrà dopo. Quando io compro un quadro, l'ho comprato, punto, è mio, poi andrò a pagarlo. Che discorso è? Siete proprio due,
non è che
due,
scusami,
due mezze
pettegole. Vittorio, scusami un attimo, tu entri dentro...
Se non l'avete fatto, avrei mancato la cosa fondamentale, la parola, un uomo...
Beh, non è che sia uno scherzo, succede,
consiglio. Non può dire una cosa che non fa. Punto.
Non sarebbe la prima volta, diciamo.
Non sarebbe la prima volta.
Non mi risulta che dica bugie rispetto a quello che vuole acquistare.
Ma tutti i politici dicono bugie, Vittorio, lo
ma
sai
non,
bene. Tutti i politici è normale.
Non di un politico. Comunque, facciamo una cosa. Io stasera compriamo la casa. Scommettiamo, lui dirà a me se l'ha comprata o meno. Poi scommettiamo che l'avrà comprata o meno e vedete quando avete perso, visto che per voi l'acquisto
ma perché Mieli ha detto quella cosa?
Perché
facci chiamare da Berlusconi.
A me ha guardato su internet, ha deciso di comprarla e ha fatto e ha comunicato quello che aveva deciso di fare. La decisione
bene,
è nella volontà. Tra le persone
no, scusa, non è solo nella volontà.
Voi ai cavilli e a questo
non è
crimine
cavillo.
Che è la stessa inchiesta. Quando le due parti lese non diventano, non chiedono di avere il danno, non si costituiscono parte civile.
No, ma questo sono d'accordo con te, lo sai.
Perché non pensate ai milioni nostri che spendono questi che hanno inventato un processo che non c'è. Quello è il tema vero.
Ma questa è un'altra cosa. Però,
ha creduto.
Sì, no,
il tema
d'accordo.
Vero è il crimine di chi contro il Parlamento intercetta e pubblica e contro la verità apre un processo senza fondamento. Questo va detto. Altro
però
che.
Stavamo parlando della casa. Allora, io ti faccio un'ultima considerazione sulla casa. Tu hai detto la volontà. Tu hai detto la volontà. È la parola, ma se tu vai a comprare un'opera d'arte, caro
sì,
Vittorio, e dici al gallerista, mi piace quella, mi
no,
piace
no,
quella.
No, la compro, la co- è mia.
La compro, poi te ne vai, poi te ne vai, non è che è fatta la cosa.
Dice venduta? Vogliamo
ma no, se va un altro...
Gli darai un acconto, semmai.
Gli darai un acconto.
Niente, questo soltanto fra persone come voi, che sono piene di diffidenza. Io ho comprato...
Ma no, ma in tutte le compravendite...
È rimasta mia, punto.
Ma scusa, quando io ho venduto casa mia...
Ma comprare cose? Cosa comprate? Ma due pezzenti? Cosa comprate?
Ma che
pezzi?
Ma
avete
che
comprato
pezze?
Una cosa?
Io mi sono comprato una casa a Siena coi soldi miei, altro che un mutuo di 30 anni
ma
mi sono fatto! Che
io
cosa dici?
Per te, sempre gratis, in quinte! Stai zitto! Stai zitto! Sempre gratis, in questa televisione di merda, in cui andavo da te e non c'ero mai più!
Vabbè, che c'entra?
Cosa c'entra?
Sei stato a trattare rispetto a un conto ristorante. Vergogna! Ristorante da Giacomo. Ancora ti vedono come un delinquente. Questo sei tu.
Cosa stai dicendo? Cosa stai
dicendo? Del conto del ristorante. Con
ma
non che sono venuto da voi. Vergognoso.
Stavo... Solo perché non ti ho offerto una cena da 1.000 euro. Solo perché non ti ho offerto una cena da 1.000 euro. Ma
l'opera d'arte è la volontà d'acquisto. Punto. E la persona che te lo vende... Si fida di te.
Ma non è la stessa cosa che comprare una casa, ci vogliono gli atti, bisogna firmare.
Siete delle povere pettegole, tutto il giorno che fate dei pettegolezzi uno dietro l'altro. Però fate,
ma che pettegolezzi?
Sentirvi è ripugnante, la pubblicità è meglio di voi, molto meglio la pubblicità.
E infatti la mandiamo.
Ciao
Vittorio, ciao, grazie. Pubblicità. Pubblicità, no, non c'è più perché l'abbiamo mandata prima, va bene. E allora alla 7 il telegiornale, poi rientriamo con un altro ospite, 800 24 00
24. Importante,
molto importante.
Non è polemico per nulla, un ospite pacato,
sobrio,
moderato.
Molto sobrio, moderato. A tra poco.
Affonda un barcone in viaggio verso l'Italia, partito dalla Libia con a bordo 300 persone. Naufragio in piena notte, al largo di Lampedusa, i sopravvissuti raccontano l'orrore, ma in mare le autorità italiane cercano ancora corpi dei morti. tra di loro forse anche bambini, 200 i dispersi. E sull'esodo da Nord Africa l'accordo Italia-Tunisia non sembra garantire per ora una soluzione per i 20.000 profughi già arrivati. Come dimostra la cronaca di oggi, è solo una promessa lo stop alle partenze. Bossi mastica amaro, dobbiamo fidarci dei tunisini. Sul processo breve la maggioranza forza i tempi sul voto, l'opposizione alla Camera fa ostruzionismo, il PDL protesta, Fini si dice pronto a ridurre i tempi, il CSM discute un documento nel quale la norma è definita una amnistia. Attesa attesissima, prima udienza durata però meno di 7 minuti del processo Ruby. Come annunciato il Premier non era in aula e neanche la ragazza. Il giudice dichiara Berlusconi contumace, fissa la ripresa al 31 maggio. Karima Al-Marug non si costituisce parte civile. Fuori dall'aula selve di telecamere e slogan pro e contro Berlusconi. E sulle telefonate del Premier con tre ragazze pubblicate ieri dal Corriere della Sera, scontro tra procura e difesa di Berlusconi. Bruti Liberati chiarisce, sono conversazioni consegnate solo ai legali del Premier a garanzia del diritto alla difesa. Maghedini replica, indaghino su chi le ha date ai giornali, più che fare comunicati. E Maristel Polanco, papi girl dell'Oggettina, si confessa e racconta al telefono, lo chiamavo amore e farlo non è un peccato, poi annuncia che sta per lanciare una canzone, Vamonos al Bunga Bunga. Il Premier ci scherza su, ho registrato quel marchio. Cade dal trono il banchiere più potente della nostra Repubblica. Cesare Geronzi cede alle pressioni e lascia la presidenza di Generali per non subire il voto di una sua mozione di sfiducia che sarebbe stata presentata da alcuni consiglieri. Il titolo in borsa fa subito un balzo. Il vice Bolloré, io resto.
Siamo qui di nuovo a Strasburgo in diretta. Sono le 20.13, 800 24 00 24 con Mario Borghezio, buonasera.
Buona padani a tutti.
E basta, eccolo,
anche
basta.
Ai non padani, perché noi siamo tolleranti.
Basta.
Beh, tolleranti, insomma.
Il presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha detto una cosa, secondo me, giù. La padania non esiste.
Ha detto una puttanata.
Subito, così.
Borghezio, scusi, è come una puttanata?
Sì, lo sanno tutti che la padania esiste, no, come produce e mantiene anche quelli di Roma, fra cui lui, che non fanno un cazzo...
Si è detto con tutto rispetto
per l'autorità istituzionale, ma voglio dire, come esponente del Palazzo Romano sappiamo cosa ne pensano i padani.
Cioè, noi lei dice, umilmente come risponde voce. A Fini? Come risponde a Fini quando dice la padania non esiste?
Fini è una gran brava persona, però in questa e in altre occasioni ha detto una grande puttanata.
Ho capito, d'accordo, questo l'abbiamo accertato, l'abbiamo detto e anche sviscerato.
D'accordo,
però,
argomentato.
Però come mai, secondo lei...
La Padania è una forza, chiede in Europa che cos'è la Padania,
simbolo,
si spaventano tutti.
Come si spaventano?
Non ci spaventa neanche la RUR. Il problema è che abbiamo la palla al piede, la nota palla al piede del Sud. E questo è il nostro problema.
Vabbè, qui torniamo.
Noi saremo una forza, ma siamo legati con una catena che si chiama Unità d'Italia a questa solidarietà.
Questo è, però,
questa è una condanna storica, prima o poi ci libereremo. Anche Spartaco
si libererà. La vedo difficile, però.
Ormai sono
non
mesi.
Impossibile.
No, però
sono
la, mesi. Vedo, la vedo molto
sono
difficile.
Mesi che Cruciani e io veniamo qui, lei ci dice la secessione è vicina.
Intanto si va avanti.
Ma non si vede niente.
È tutto tranquillo.
Sono andato a Torino, ho visto bandiere italiane dappertutto. Nella sua Torino, ho visto bandiere italiane.
Tanti tricolori.
Tanti tricolori perché la gente a Torino è in difficoltà economiche, gli hanno regalato la bandiera con la stampa e serve come tenda, anche come strofinaccio da cucina, tante cose si possono utilizzare sempre nel massimo rispetto dei simboli nazionali, sia chiaro.
però è meglio utilizzarli come strofinaccio
da
cucina.
Noi a Torino non buttiamo mai via niente, siamo sparagnini, insomma piemontesi, e quindi hanno ragionato così, però era molto più bella nel 1961 quando c'erano le bandiere con lo scudo sabaudo, che erano anche verità storica, perché tu, nessuno lo dice.
È meglio il regno sabaudo dell'Unità d'Italia? È meglio il regno sabaudo dell'Unità d'Italia?
No, è il 150esimo, il 150esimo del Regno d'Italia.
Sì,
l'Unità d'Italia
certo.
Non c'entra un cazzo, mica l'hanno fatta quel 17
detto
marzo.
Con massimo rispetto.
No, quel 17 marzo è stato fondato il Regno
però
d'Italia.
Però i tanti torinesi che hanno esposto il tricolore alle bandiere, io sono andato a Torino due weekend fa,
certo.
il 27.
Se non avessero regalato le bandiere alla stampa, ce ne sarebbero state 4 o 5.
Vabbè, non esageriamo, ma non è così.
Però
non è che sono stati forzati a metterle, magari gli hanno l'hanno regalata, poi l'hanno offesa.
Ma non è che il direttore calabrese è andato lì a ogni torinese dicendo mettete la bandiera,
però gliel'ha regalata e il torinese dice la regalamla, cosa fai, anziché buttarla via mettiamola sul balcone, che magari
poi che
così
ci hanno fatto.
Sì, no, hanno sperato, io almeno me l'avessero regalata, almeno l'ha regalata, me l'avessero regalata, la mettevo anch'io sul balcone, anche perché ci fanno sempre la popò, io non sono mai in casa, i colombi, e serve anche per pulire.
Tricolore serve per pulire il terrazzo.
Io non ho tante
io l'avrei usata,
io non l'avrei usata
per pulire il terrazzo.
No, io l'avrei messa sul balcone e tra l'altro oltre ad adornarlo, perché sono dei colori vivaci, eccetera,
anche per...
certo non confrontabili con la bellezza della bandiera della Padania, non confrontiamo.
Vabbè, quello è...
quel simbolo ancestrale, dunque... è un po' primitiva, insomma, e poi è copiata, perché cioè, c'è poca differenza con quella della Padania.
Lei ha detto,
tutti
nel mio balcone serve anche alla cacca, a proteggermi dalla cacca dei piccioni.
Ma voglio dire, ma la cosa
serve a questo o no?
No, non serve a questo.
Ecco,
nel mio, nel mio balcone non c'è, c'è solo la cacca. Quindi, se voi volete collegare la cacca col tricolore,
no, lei ha detto che potrebbe servire.
Io ho detto casualmente per un riflesso condizionato mi sono venuti in mente i piccioni. I piccioni, purtroppo,
perché,
a casa
come
mia,
mai l'è venuto questo
a casa mia. Però vi dico una cosa:
sì, dopo il traffico,
sì, ma poi su Fratelli d'Italia qualcosa bisogna dire, perché non l'ha mica detto a nessuno.
Diciamo,
cioè, Fratelli d'Italia, ce lo spacciano come inno dell'Unità d'Italia. Un cazzo, Fratelli d'Italia venne adottata per la prima volta come inno nazionale dalla Repubblica Sociale, un inno fascista.
Vabbè, ma questa è una vecchia storia, ma chi se ne frega?
Così dice la Gazzetta Ufficiale, non Borghezio.
Fosse anche così.
Gazzetta Ufficiale Dixi.
Fosse anche così.
Tutto questo mazzinismo, questo garibaldinismo, diciamo la continuità storica fra Repubblica
vogliamo
Sociale
sentire,
e Repubblica Italiana.
Vogliamo sentire che succede nelle strade di tutta Italia?
Come?
Il traffico all'interessa?
Vabbè.
Traffico.
C'è traffico.
Eccoci qui, 800 24 00 24. Prima di tornare con Mario Borghezio, eurodeputato torinese della Lega Nord, indipendentista indefesso.
Inde.
Mimmo da Bari. I pugliesi le aggradano, signor Borghezio?
Sì, per carità, quando stanno a Bari sono sempre graditi.
Ma come quando stanno a Bari? Pieno di pugliesi anche a Nord.
Sì,
anche a,
ma è una battuta.
Certo. È una battuta.
Torino è la più grande città pugliese d'Italia.
Appunto,
Io li apprezzo molto.
I pugliesi, sì.
Sì, certo.
Sì, certo.
Quelli che abitano
io sono in linea.
Posso? Sì, Mimmo, in linea, sì, perché quelli che abitano a Bari.
Io
no, li conosco meglio, quelli che abitano a Torino ho frequentazione.
Mimmo, dica.
Sì, no, per le belle parole sulla mia città, lo ringrazio. Evidentemente.
No, ma non ha detto niente su Bari, guardi.
Ha fatto degli elogi.
Dei baresi, guardi, i baresi, i pugliesi che ho conosciuto io a Torino in Piemonte, posso solo dire bene.
Sì, ma ci chiamano i milanesi del sud, e quindi certo. Evidentemente. Poi Borghezio forse sa che a Milano c'è una zona che si chiama Zona Biceglie, dove sono andati i primi del Novecento dei bicevesi, dove sono stati imprenditori, hanno creato delle aziende tessili, e i famosi treni a gogo a Milano, dove ci sono stati
i famosi
persone che hanno
treni a gogo.
Il moscato di Trani, quindi
insomma il nord è il frutto, lei sta dicendo il nord, il nord operoso
la sera nel Trani a gogo,
com'è, scusi, no,
la famosa canzone di Annacci.
Mimmo, si fermi un attimo, com'è la cosa?
Sì, chiedo scusa.
Un attimo solo, Mimmo.
Un attimo.
Si passa la sera nel Trani a gogo, è il finale di una strofa,
lei
della famosa canzone.
Ma
io canto malissimo, mi piace molto la canzone identitaria.
Mimmo pone una questione che è questa, cioè il nord in realtà è stato costruito, è diventato quello che è adesso, cioè sicuramente
grazie
al sud, grazie agli uomini del sud,
anche grazie agli uomini
del sud, lo ammetta Borghezio, lo ammetta.
Ma il miracolo economico, che nelle scuole dove insegnano tante falsità i nostri ragazzi lo chiamano miracolo economico italiano, è stato un miracolo economico padano, con il contributo essenziale di molti non padani meridionali, eccetera, che sono venuti, non chiamiamolo italiano, perché sono stati quelli che hanno abbandonato le terre del fancazzismo per venire a lavorare.
Scusi Mimmo, lei è fancazzista?
Adesso ho capito il ragionamento di Borghezio.
Mimmo, lei è fancazzista, come dice Le sue terre, Borghezio, le ha chiamate le terre del fancazzismo.
Sono quelle delle aree, io ho già dato sull'Abruzzo, ma delle aree in cui quando ci sono i terremoti, anziché tirarsi sulle maniche, si piange, si fanno i cortesi.
No,
assolutamente
no, quando c'è un terremoto è ovvio che si piange.
Sì, ma in Friuli il giorno dopo già le lacrime tutti se le asciugano. Invece
scusi,
mai pianta addosso.
Appunto,
nemmeno il meridione, nemmeno i paesi estremi della Calabria si sono piante addosso, assolutamente.
Beh, sì, insomma, ma in molte situazioni. Quindi, vediamo la mancata ricostruzione, bellice, eccetera. Cioè,
scusi, ma oggi sono due anni.
C'è uno spirito di rassegnazione che non è nordico.
In questi
mentre
giorni,
ha ragione il nostro ascoltatore a dire che nella Puglia, probabilmente anche per conseguenza del sangue normanno, il DNA non mente, c'è uno spirito molto notevole, imprenditoriale, eccetera. Questo
Federico di Svevia è stato fino alla capitale, a Palermo, di Federico II di Svevia.
Anche là c'è sangue normanno, caro Borghezio.
Quindi non dobbiamo, certo. dobbiamo
solo che poi sa ci sono state altre commissioni
da questo punto di vista.
Sì,
vabbè, Mimmo, di che ci voleva parlare lei?
Niente, praticamente volevo dire che Silvio Berlusconi è una persona in gamba, perché riesce sempre a trovare il colpo di biliardo. Lui ha trovato un colpo di biliardo, come Cassano nel Milan, Barese, puro sangue, riesce a trovare il colpo di biliardo, il colpo d'effetto. Lui,
dai, il classico colpo sulle palle, insomma.
Ma in questo caso, scusi,
qual
è l'argomento?
Dobbiamo andare un po' più in alto, a livello intellettuale. Lui è stato in gamba.
Vabbè, ma qual è l'argomento?
L'argomento è che praticamente l'impiegato, io sono un povero impiegato, voglio dire, vede tutta questa cosa mediatica, questi poveri cristi che arrivano a Lampedusa, bloccano Lampedusa, la gente, poi chiaramente 5.000 tutti incazzati, allora arriva Berlusconi col suo colpo di biliardo solito, dice ho comprato questa casa, così, però la gente non si è per dissogliere la gente proprio è stato l'effetto mediatico, come i suoi soliti effetti.
Non c'è, non, se, fosse, se l'intento fosse stato scusi, no Mimmo, mi lasci dire, se l'intento fosse stato quello, non mi pare che ci sia riuscito, ma non si può, cioè non è che l'agenda, come dice qualcuno, può essere decisa della comunicazione da Berlusconi, insomma, poi c'è un dramma a Lampedusa che certamente non è stato offuscato da quello che ha detto Berlusconi. Sì, senta Borghezio, a questo proposito, Mimmo, grazie, 800 24 00 24, Chiamparino ha appena detto, il sindaco di Torino,
il sindaco di quei fessi, di quelli che l'hanno eletto, diciamo di quella parte dei torinesi,
i torinesi che hanno votato Chiamparino sono dei fessi?
Certo.
Ma come no, certo. Non si dà,
è come Berlusconi che dà dei coglioni a quelli che non lo votano.
Lo so, ma sa, le spiego il motivo.
Cioè Chiamparino non è il suo sindaco.
Fatta una dichiarazione, sono necessarie non solo fessi quelli che hanno votato la prima volta, perché hanno pensato, hanno creduto un programma, eccetera. Ma quelli che l'hanno cuccato la prima volta e visti i risultati l'hanno votato la seconda volta, beh, mi spiace, perderò qualche amicizia, solidarietà e sostegno, ma sono stati dei fessi, tutti sbagliamo.
Ma magari ha governato bene, cioè tutti questi cittadini sbagliamo. Qui magari
ma hanno... pensiamo soltanto al fatto di aver autorizzato la mega moschea di Via Urbino, c'è tutto il quartiere che è contro. Non per nulla, io sabato pomeriggio inaugurerò un ufficio rapporti sociali proprio davanti, perché tutto il quartiere me l'ha chiesto. Quindi
no, lei aprirà una sede della Lega davanti alla moschea? Ma è una provocazione.
Sì. No, io guardi, non penso che l'imam, quando se riuscirà a aprire la moschea, voglia provocarmi, perché a me non me ne frega niente che apra la moschea davanti al mio ufficio.
La provocazione, scusi, perché è la sua, di aprire una sede della Lega davanti a dove ci sarà la futura moschea.
No, ripeto, a me non dà fastidio la moschea, e io non voglio, non
ma
penso
questi islamici non possono pregare liberamente
dal mio ufficio.
Perché non possono pregare?
Certo, io non vorrei che in un domani, sa, si avvicina l'estate, io metterò 3-4 plean, i volontari verdi sono pieni di ragazze, qualche ragazza in minigonna, qualcuno che di sera canta.
No, è una provocazione, ma ci vuole rispetto, scusi, lei andrebbe in chiesa scollacciato?
No, ma non in chiesa, ma noi siamo nel nostro ufficio.
Ma lei passerebbe davanti al Duomo, ma no.
Organizziamo delle feste, ma noi siamo...
Come delle feste? Perché deve organizzare delle feste davanti a una moschea? Ma scusi, è una mancanza di rispetto.
Abbia pazienza, ma lui...
Davanti al Duomo, lei quando... si offenderebbe se un gruppo di ragazze discinte tentassero di entrare, no?
No, ma il problema è questo. Noi inauguriamo sabato quando l'imam, se e quando potrà, perché abbiamo i nostri ricorsi al TAR, certo, ben fondati, vabbè, perché dunque... è tutto un pasticcio del piano regolatore, quando e se dovesse decidere di inaugurare la moschea, beh, si renderà conto che cosa c'è davanti, un circolo, un'associazione, gente abituata anche a battute salaci, a fare un po' di musica e qualche cantonetta, anche qualche cantonaccia, perché poi il quartiere è simpatico, ci hanno detto, scusi, ma stiamo morendo di noia.
Borghezio, però io stavo dicendo una cosa su Chiamparino, secondo Chiamparino i migranti devono, anzi no, non secondo Chiamparino, tutte le regioni saranno attive nell'accoglienza dei migranti, sarà finanziato il fondo per la protezione civile.
Quando sente parlare di soldi Chiamparino non capisce più niente.
In che senso?
No, scusa, non lo so, dice tutto questo entusiasmo.
E non ci
so,
saranno tendopoli, aspetta, saranno attivate le procedure europee finché i migranti possono defluire anche nei paesi dell'Unione Europea. L'ho detto il presidente Lanci Chiamparino al termine dell'incontro a Palazzo Chigi. Insomma, saranno in tutte le regioni, alla fine anche al nord, si arrenda. Borghezio, si arrenda.
Anche al nord, si deve arrendere.
Al nord, diciamo QB, quanto basta, cioè meno.
Ma
meno
non è
possibile.
Che lo decide lei quanto basta.
No, ma è una nostra filosofia. Noi siamo molto accoglienti, però no, sotto casa non ne vogliamo nessuno.
Beh, come? Scusi.
Che razza di accoglienza
molto
è,
molto accoglienti, come
ma che accoglienza
avete letto la relazione di Provera. Noi, lui dice che è accogliente, che è a favore,
un po' troppo bonista,
che è bonista,
Provera,
eccetera, eccetera. Però poi nel concreto, noi preferiamo che vadano da un'altra parte, per esempio in Francia. L'amico Sarkozy, per esempio, ha ricevuto
Berlusconi, non
merita.
È stato troppo bonista in
ha
questa
voluto,
fase.
Ha voluto o non ha voluto aggredire? Ha voluto o non ha voluto,
vabbè,
con la
d'accordo,
tutina della Total, fare la guerra per il petrolio? Eh beh, lui si beccherà il petrolio, ma si becca anche i tunisini.
Per adesso non se ne becca nessuno.
Berlusca è stato un maestro.
Beh, insomma.
Berlusca con Maroni sono stati dei maestri.
Mica tanto, dobbiamo tenerli qua sei mesi, Borghezio.
Gli hanno rifilato
l'accordino
una
firmato
bella ciofeca,
oggi. No, no, però Borghezio, scusi.
Permessi di soggiorno temporanei.
Permessi di soggiorno di sei mesi, devono star qui sei mesi.
Lei si fida? Lei si fida?
Io mi fido dell'ottimo funzionamento delle ferrovie Ventimiglia-Nizza. Lì si sa, mica vorrà fare brutta figura l'amministratore delegato delle ferrovie dello Stato, un uomo efficiente, ma io penso che organizzerà più presto delle navette comode, ben soleggiate, con musica, naturalmente araba, per consentire un deflusso costante dei nostri migranti economici.
Una deportazione?
No, un diciamo... Diciamo come
diciamo una deportazione,
diciamo la parola giusta, un'agevolazione nei confronti di migranti economici.
Cioè, lei, vagoni è una cosa che ricorda ricorda brutte esperienze.
Il signore con i baffetti,
vegetariano, anche lui come lei.
Vabbè, senti, è l'unica somiglianza. E cioè, come nota, la statura è diversa, anche la corporatura.
Lei immagina i vagoni di treni organizzati dal signor Moretti che vadano da
ma anche Pullman.
Anche
però
con aria condizionata
facciamo bella figura, diamo tutte le agevolazioni, non come è stato fatto fino adesso.
Ma la Francia non li vuole.
La Francia non li vuole, ma noi gli abbiamo dato, come si suol dire.
Ho capito, ma per adesso l'accordo con la Francia per prendersi non c'è.
Le autorità europee hanno già detto che ci sarà
c'è la possibilità,
è perfettamente.
Ma fosse per lei, come sarebbe finita la storia? Mi dica la verità, fosse per lei.
Borghezio, ministro degli interni.
Come sarebbe finita
Borghezio,
la storia?
Borghezio, ministro degli interni.
Ho paura già della risposta.
Diciamo che si sarebbe attivato in maniera preventiva, senza ascoltare, diciamo, le voci del buonismo nazionale, e forse avrebbe cercato, come magari per mille motivi tecnici non si è riusciti a fare, di impedire quell'aspetto che pure è importante del raggiungimento delle acque territoriali del nostro paese.
Cioè, lei, blocco navale?
Certamente.
Cioè, si può sparare, secondo lei, alcune volte?
No, non si deve.
Ma proprio oggi che sono morti 150 migranti dispersi nel mare.
No, perché purtroppo muoiono senza che nessuno spari. Muoiono per colpa dell'Europa. L'ha detto bene quelli di Le Pen oggi, che si sono alzati e ha detto, mentre tutti eravamo in piedi,
Le Pen non è il campione proprio del moderatismo.
Ma
però abbiamo la borsa, dobbiamo dare la borsa tra poco. Borsa, dopo. Borsa. Siamo qui da Strasburgo, ultima parte della Zanzara fino alle 21, 800 24 00 24, prima di tornare con Mario Borghezio, il nostro abituale ospite ormai alla Zanzara strasburghese. E andiamo a sentire qualche ascoltatore, naturalmente. Francesco da Perugia, buonasera. Poi Cristiano, provincia di Chieti. Claudio da Firenze. Andrea da Roma. Francesco, dica.
A Perugia,
sì,
andiamo la settimana prossima.
Sì, buonasera.
Andiamo la settimana prossima, sì. Trasmissione di venerdì prossimo.
Saremo a Perugia, amico mio.
Ah, venga a trovarvi allora.
Non questo venerdì,
quello prossimo.
L'altro ancora, in diretta dall'hotel Brufani per il Festival del Giornalismo.
Perfetto.
Dica.
Al centro. Va bene, no, io volevo parlare riguardo a Sgarbi e quello, al caso Rubio e quello che diceva prima, sul consenso, minore età, maggiore età. Niente, secondo me è cioè, tutto giusto il fatto che se c'è un consenso anche tra un maggiorenne e un minorenne, la cosa è lecita, insomma ci sono, tante coppie, magari un ragazzo di 20 anni, 25, 30 anni, una ragazza di 16, 17 anni, se c'è il consenso sia legalmente che anche moralmente non è una cosa così diciamo brutta né da vedere né da concepire. Quello che contestavo e che non capivo è come mai Sgarbi, difendendo Berlusconi, appunto diceva che la Rubi dice di non aver fatto nulla, dice non si proclama come parte lesa. A me sembra del tutto evidente che lo fa perché gli conviene farlo in questo momento. Cioè, probabilmente lei starà valutando che gli conviene dire che è una prostituta e che ha fatto e che potrebbe aver fatto tutto quello che rapporti sessuali appunto con un presidente del Consiglio, o gli conviene dire che...
Guardi, quello che ha detto Rubi, quello che ha detto Rubi negli ultimi mesi è tutto il contrario di tutto, mi sembra evidente, tant'è che viene citata come testa sia dalla difesa che dall'accusa.
Vabbè, sì,
a Milano, per cui insomma questa è la situazione. La ringrazio. A lei il fatto che sia ormai accertato comunque che Berlusconi frequentasse persone molto più giovani di lui, frequentasse, le fa impressione oppure no? Non gliene frega niente?
Non me ne frega assolutamente niente.
Nulla.
Io sono convinto, avendo letto come tutti voi non le carte ma quello che è uscito sui giornali, sono convinto che il presidente ignorasse totalmente di avere a che fare con una minorenne. Di questo sono assolutamente convinto.
Lei è così sicuro?
Sono sicuro perché il presidente Berlusconi mi sembra una persona con la testa sul collo.
È uno scandalo andare con una minorenne, secondo lei?
Non è uno scandalo, è un problema per un uomo pubblico, a maggior ragione, un problema per chiunque, per un uomo pubblico.
Lei ha mai pagato una donna, signor Borghezio?
Pagato una donna.
O un uomo, o un uomo.
Pagato una donna capita a chiunque. Non credo che siano molti gli uomini che non hanno mai pagato una donna.
Insomma, tutto.
Adesso c'è questa ipocrisia di dire che non ho mai pagato una donna, secondo me è una grande cazzata. L'ha detta anche Berlusconi, perché spesso i politici dicono delle cazzate per compiacere il pubblico. No,
dunque quella che ha detto Berlusconi
è una cazzata che tutti gli uomini dicono in queste occasioni.
Invece le ha pagate, evidente, anche come tutti le ha pagate.
Ma questo come diciamo tutti, dice lei, io non ho letto le carte, è molto probabile. Però io dico, da questo non emerge un quadro vergognoso nei confronti di Berlusconi, perché io sono certo che ignorasse totalmente di avere a che fare con una ragazza minorenne. Questa tra l'altro si vede dalle fotografie, dimostra molto più della sua età,
sì.
Quindi non credo che sia certo questo aspetto.
Ma lei quante volte ha pagato le donne? Scusi.
Quando ero più giovane, all'epoca in cui io ero giovane,
c'erano i bordelli.
Non sono così anziano. Però diciamo che c'era un po' l'iniziazione a livello studentesco.
Beh, dopo no? Da adulto no?
Sì, da adulto. Anche. Ero già adulto, ma insomma giovane.
Da adulto no. Mai.
No, da adulto intendendo, adesso io
adulto cos'è? 30
non
anni,
ho preso,
40 anni?
Sì, dopo i 30-35 anni no.
Ma lei è fidanzato, Borghezio?
No, non sono fidanzato. Però io dico una cosa, che questa insistenza,
sì,
non dei giornali che fanno il loro mestiere.
Ma di chi? Dei giudici? Diciamo.
Ma no, della polemica politica su questi aspetti della vita di Berlusconi sono a mio avviso censurabili, perché non si fa la stessa cosa perché nessuno della destra normalmente ha fatto questo nei confronti dei grandi esponenti politici. Lo hanno fatto nei confronti di qualche personaggio minore.
Ma se il povero Sirkara, solo perché si era fermato con una macchia, non si sa neanche dove lo hanno ghigliottinato.
Non è un esponente politico di alto livello.
Beh, all'epoca era portavoce
ministro,
di Prodi.
Non era appunto un modesto portavoce.
Foto di una persona che si ferma.
Vabbè, volevo sentire però
hanno fatto un culo
questo
così al
fatto,
povero Sirkara.
L'hanno fatto i giornali, come i giornali lo fanno.
Senta, a proposito di immigrazione, però Pisanu oggi
ha detto una strozzata pazzesca.
Un attimo, se me lo faccia dire, però un'intervista al Messaggero.
Io lo conosco. Io con Pisanu c'ho un vecchio conto.
Beh, è stato un ottimo ministro,
un par de balle.
Allora, aspetti un attimo, dalla Lega slogan ignobili per motivi elettorali. Questo ha detto Pisanu a proposito di Fiera di Ball.
Però che è un uomo moderato di centrodestra, che è stato ministro degli interni, bravo e apprezzato da tutti.
Mi dia un giudizio su Pisanu.
Glielo dico subito, Pisano è quel ministro degli interni che quando 400 manigoldi mi hanno aggredito su un treno, finché io non sono sceso dal treno, i carabinieri hanno raccolto tutte le informative, hanno sentito i due poliziotti che stavano con me, non si è convinto del fatto che poteva esserci l'ipotesi che io avessi aggredito i 400 e non i 400 avessero aggredito me.
Che personaggio è? No, mi dica.
Non vorrei, non mi posso esprimere in piena libertà.
No, come perché, no? Si deve esprimere
perché
in piena
magistrati,
libertà.
Se io dico, per esempio, io non lo penso, non io lo dico penso. Che è un grandissimo stronzo.
No,
io lo dico. Io, se io lo dico,
l'ha detto. Ma però intanto l'ha detto.
No, se io dico che Pisano è un grandissimo stronzo, non lo penso.
Ma no,
ma se lo dico, poi mi guattano.
Certo, no, noi ci dissociamo naturalmente da
i magistrati,
cosa,
io credo i magistrati.
Che invece Pisano è stato mentre, un ottimo ministro
degli interni, mentre se un avversario politico magari di sinistra dice la stessa cosa di Borghezio, il processo non si fa
razzista,
mai vedasi Vauro.
Vabbè, lasciamo perdere la vicenda Vauro.
Vauro è uno che scappa, non si, non si presenta ai processi.
Senta, ma perché lei dice uno Pisano?
No, per quello, basta quel comportamento, io l'ho visto
ma
di persona.
Ma che c'entra Pisano con la sua aggressione? Pisano
era ministro dell'interno.
Ha
dichiarato che bisognava vedere come erano andate le cose.
Beh, ha ragione, garantista,
garantista un par de balle. Cioè, io ero su un treno, mi aggrediscono
il 400. Ci sarà fatto dare la relazione della
polizia di Stato. Ma ce l'ha con la Lega? Pisano ce l'ha con la Lega?
Pisano è prevenuto nei nostri riguardi.
È prevenuto.
E il giudizio che ha dato di Umberto Bossi e delle sue affermazioni non l'ha dato nessun comunista. Non l'ha dato nessun. Ha dato un giudizio, direi che poteva starci nella bocca di un estremista di sinistra. Un giudizio spregevole.
Slogan ignobili. Il senatur complica le cose per vantaggi elettorali. Il fuera di. Come si dice in piemontese fuera di balle?
Si dice in un'altra maniera, si dice fuori delle balle. Però fuera di balle è una bella espressione lombarda.
Bellissima, no?
Molto bella.
Ma perché non la mettete nei manifesti?
No, ma guardi
che io penso che.
Non suggerimento.
Guardi che penso che sia già cosa in atto, ecco. Fuori di balle.
Cioè faremo i manifesti elettorali? Con ferro di balla.
Ma devo dire sinceramente, se io mi presentassi alle elezioni lo farei certamente.
Ma no,
Bossi ci sta pensando, secondo me, a fare i manifesti.
Non si può scherzare inteso, su chi scappa dalla morte e cerca lavoro.
Sono morte delle persone oggi.
Su, Borghezio.
E questi sono profughi, non sono clandestini per i quali Bossi ha detto fuori di balla.
Sono persone che cercavano una nuova speranza, una nuova vita.
Esatto, e sono persone, se sono tunisini, se fra questi che sono, se ci sono,
sono uomini,
cioè, se
non
ci sono tunisini morti,
sono persone, dicono
i rapporti, insomma, le agenzie, ci sono anche minori, donne incinte, eccetera. Se c'è qualche tunisino. Padre di famiglia tunisino che si è imbarcato senza motivo, senza ragione vale, non perché perseguitato eccetera, ma soltanto per andare all'avventura.
Lei prova pietà per questi?
E si è portato la moglie e i figli, colpa è sua.
Prova pietà per questi qua, per questi tunisini?
Provo molta pietà per i bambini e per le donne incinte.
E per gli adulti?
Per quello che ha trascinato dietro di sé la moglie, i bambini, la moglie incinta e i bambini, provo condanna.
Se l'è cercata?
Di più? Di più se l'è cercata.
Se un tunisino adulto è morto, lei prova pietà o no? Oppure se l'è cercata?
Se un tunisino adulto che non scappa dalla fame.
Distinzione.
No, e non è un semplice clandestino che voleva venire qua perché non sapeva cosa fare.
Ma non è che non esiste un caso di specie.
Cioè, lei per per un clandestino che scappa, che vuole venire in Italia e muore in mare, cosa prova?
Ovviamente essendo cristiano provo dispiacimento, però il mio giudizio politico è che si tratta di persona che se l'è cercata.
Se l'è cercata. Giudizio.
Ma come se l'è cercata?
Certo.
Traffico, torniamo subito. Eccoci qui, 800 24 00 24. Come risponde a Pisano allora per concludere questa cosa? Slogan ignobili, il senatur complica le cose.
No,
slogan...
rispondo come ho già
che
detto.
È uno stronzo, l'ha già detto. Vabbè, questo l'ha detto lei.
Che Bossi, dicendo fuori di balla, si è comportato da padre della patria. In senso molto responsabile, padre della patria con la P maiuscola. Questi sono i veri patrioti, non quelli che mettono il tricolore.
Il fuera di balla è una...
Che pensano di essere patrioti e mettono il tricolore sul balcone.
C'è meglio lo slogan fuera di balla che il tricolore?
No, tremila volte meglio che mettere il tricolore sul balcone. Ma... Fora di balle è un atto di patriottismo.
Ma come patriottismo?
Difesa dei confini.
Borghezio, ma parliamo del giorno in cui si è firmato un accordo con la Tunisia in cui questi immigrati staranno, secondo me ha ragione, qui per 6 mesi. Di che parliamo? Ma di che parliamo?
Fora di balle, perché noi li accompagniamo volentieri alla frontiera francese.
Ma non li accompagnerà nessuno.
Dove non vedono l'ora di andare.
Ma rimarranno qua 6 mesi questi immigrati, Borghezio.
Ma
6 mesi anche... in Italia e anche in Padania.
Ma 6 mesi passano veloci.
Ma anche in Padania, anche nella sua Padania resteranno.
Certo!
Pochi, perché per esigenze tecniche li teniamo quasi tutti al sud.
Come esigenze tecniche?
Onori e oneri.
Che dice?
Onori e oneri.
Come onori e oneri?
Onori e la vicinanza, la scomodità di fargli fare un lungo tragitto, che potrebbe essere anche pesante dal punto di vista sociologico, umano, eccetera. È meglio che stiano un po' al sud.
Meglio comunque, al sud comunque, meglio al sud.
No, meglio perché
capito,
c'è l'organizzazione.
Alla fine tutte le regioni dovranno prendersi, è inutile, Borghezio, alla fine sarà così.
Se la
l'importante è che vadano a ricongiungersi con i loro parenti in Francia.
Come, ho capito, ma questo dipende da Sarkozy e dall'Europa.
No, questo dipende dall'Europa, che ha già detto che va bene. Lì però bisogna dire che Maroni e Berlusconi hanno lavorato bene in Tunisia e sono riusciti a far capire a questi tunisini che è ora di assumersi le loro responsabilità.
Vabbè.
Quindi la notizia è che d'ora in poi saranno bloccati queste fughe verso le nostre coste.
La fame questo non si blocca.
Allora,
ma in Tunisia non c'è fame.
Andiamo
fame,
a Cristiano, provincia di Chieti. Buonasera.
Buonasera, pronto?
Sì, dica.
Dottor Cuciani, buonasera. Complimenti per la trasmissione che seguo sempre. Io intervenivo, non vorrei fare il catastrofista. Però alla luce di tutto quello che vedo, il caso Ruby, quello che abbiamo visto in tribunale, cioè quello che non abbiamo visto in tribunale in realtà, e tutto quello che sta accadendo in Parlamento, insomma, in questi giorni, io vedo che da parte del Partito Democratico, da parte dell'IDV di Pietro e quindi da parte dell'opposizione, non c'è nulla che possa fare ostruzione in quello che sta succedendo, nel senso che siamo in un delirio da una parte di potenza e in un delirio di impotenza dall'altra parte. Io penso che per dare un messaggio importante, per dare un messaggio forte che possa creare un certo senso, uno scompenso anche a livello internazionale, sia quello di dimettersi in massa, e quindi parlo dell'opposizione.
Dimettersi in massa in che? Ma dimettersi in massa all'opposizione lo sa che è una follia, sì.
Dimettersi
in massa
all'opposizione
è una cosa ridicola, patetica.
La proposta Camilleri, la proposta di andare tutti sull'Aventino.
Sì. No, il direttore di Libero ha proposto di fare cosa?
Anno Zero ha fatto questa proposta. Io prendo spunto da questa proposta.
Il direttore di Libero l'ha detta come provocazione.
L'ha detta alla sinistra, alle oppositori.
Sì.
La proposta agli oppositori. Ha detto: se non riconoscete avete solo...
Vabbè, allora Cristiano, non ho capito bene. Secondo me invece è una buona proposta questa cosa qui.
Io
che vantaggi si hanno? Scusi, a parte il fatto di far approvare le leggi più velocemente. Scusi, che vantaggi si hanno?
L'opposizione
si fa in Parlamento con le tecniche che sono tante, che si possono utilizzare nel Parlamento italiano.
Sempre che uno sappia farla, senza allusione al PD.
Perché allora, se abbiamo un blocco, cioè allora è stato provato, adesso verrà approvato il processo breve. Intanto che la Corte Costituzionale si pronuncerà su quello che dovrà dire, ci vorrà un anno di tempo.
Lavorano sempre indefessamente questi magistrati.
Intanto, com'è? Sempre là.
I tempi della magistratura in Italia sono questi, sa, al mattino hanno un impegno, al pomeriggio il sonnellino. La sera vanno a La sera vanno a fare una passeggiata.
No, non ha detto passeggiata, ha detto
voce dal sen fuggita.
Esatto. Vai Cristiano, grazie. Andrea da Roma, buonasera.
Buonasera, senta, dottor Cuciani, io sono intervenuto perché, cioè, a parte quello che ha detto il dottor Sgarbi, che mi insulta sempre, però questo è un problema vostro, perché a questo punto...
No, ovviamente non ci insulta, comunque discutiamo.
Animatamente.
Un animo gioviale.
Certo, no, io volevo parlare delle famose riforme che sono 40 anni, penso 50 anni in Italia dovrebbero essere fatte, no? Come però dentro la fauna parlamentare ci sono...
Bisogna vedere quali, insomma.
Ma quelle che ne so, che aspettano tutti, e quanto riguarda il mercato di libero,
sono tante.
Bisogna fare le riforme, bisogna vedere quali riforme, insomma, non è che riforme assolute.
No, siccome il signor Sgarbi parlava
Questo c'entra con le offegole, con le parole di Sgarbi? No, scusi.
Appunto per questo, lui stava parlando di gossip.
Noi non parliamo mai di gossip, parliamo di politica, non è che parliamo di gossip.
Appunto, parliamo...
non parliamo mai di gossip.
Parliamo di politica, infatti, parliamo di politica.
Che mi interessa quello, si mette ogni tanto possiamo parlare con i politici di qualche episodio che riguarda la loro vita privata, ma secondo me, siccome la vita privata di un politico è pubblica ed è tutto pubblico, nemmeno quello è gossip.
Ma io infatti volevo parlare di riforme, siccome le riforme però...
Ma non, la... non che ce ne frega, no, siamo alle 20:53, Andrea, di che vuole parlare? Non mi dica, una cosa, una.
Una cosa, una infatti riforma. Sto dicendo, se per dire dentro le famose, che ne so, la lenzuolata che fece Bersani, se dentro il Parlamento ci sono farmacisti, avvocati, notai, sì, è impossibile fare delle riforme.
Non si potrà, la riforma delle professioni, sì Andrea, perché è una cosa che mi appassiona moltissimo, a parte gli scherzi, davvero, la riforma delle professioni, io eliminerei tutti gli ordini professionali.
Tutti, anch'io.
Però detto questo, poi è una mia idea, una mia...
No, ma io sono d'accordo.
Cioè, li ridimensionerei come burocrazia, come gli esami, le cose, ma lasciamo perdere.
Però non l'ha fatto mai
troppo
nessuno,
ampio.
Purtroppo.
Borghezio, il senatore Stiffoni, suo collega lo apprezza, lei?
Molto.
Stiffoni,
è un combattente, un uomo con la spada in mano.
Immaginavo.
Su questo non c'è dubbio. Ha detto che vengono moltissimi tunisini che vengono qui con le scarpe griffate, con le magliette griffate, cioè sono in piena forma.
Lo dica,
lui ha detto, in termini molto efficaci e un po' spinti, una sostanziale verità, cioè questi tunisini non fuggono dalla fame, questi tunisini.
Ma, vengono
ma,
scusi, con le
ma uno che si mette in viaggio su una carretta del mare e affronta il pericolo del mare.
È un grande pirla.
Ma che pirla, ma è uno che
poteva
starsene
a casa sua in Tunisia e non rischiare, non parliamo di quelli che fanno rischiare a parenti, amici, donne incinte, ma uno che, un giovane di 20-30 anni,
ma è spinto dal fatto, dalla necessità di scappare,
vuole venire da noi per vedere Vespa, ma vi da rinchiudere in manicomio, abbiate pazienza,
perché lei dice vuole venire da noi per vedere
ma
Vespa,
per vedere la televisione italiana, perché sono attratti,
cioè,
da
un
questo
pirla. Lei dice sono dei pirla questi qua,
sono molto pirla.
Sono molto, ma sono anche pirla, griffati, cioè i soldi ce l'hanno
questo, beh, se hanno i soldi per pagare gli scafisti, certo,
ma come, si sono indebitati, ma hanno venduto tutto quello che avevano per scappare dalla fame,
no,
dalla paura, no, dal regime, la voglia di libertà.
Il regime è caduto.
La voglia di libertà.
No, voglia di non contribuire alla lotta per la libertà, perché per la libertà devono stare nel loro paese e costruirlo. È un dramma, è un danno che fanno il loro paese. Sono le braccia utili per il risanamento di questo paese.
Sono come
paese,
quei patrioti che da Cuba scappano per andare verso la libertà, cioè verso gli Stati Uniti.
Quello perché Cuba,
sono come quei
perché
patrioti
a Cuba
lì
i compagni gli fanno sedere così, se uno è un uomo libero. E
grazie, grazie Borghezio, alla prossima, grazie.
Padania libera, indipendenza della Padania, quanto prima.
Indipendenza,
bandiera, no, seggio all'ONU, fuori dai coglioni tutti. Fora di Bal. Uno slogan, sulla bandiera una bella scritta, fora di Bal.
No, no.
A domani, 18:30.
In alto la bandiera.